come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Giorno in cui mi sveglio e dentro il fatto quotidiano leggo la grande notizia che hanno arrestato un nano. Dopo più di 10 anni a preparare i suoi tranelli, applicando quanto detto dal maestro Licio Gelli.
Volevo dirti una cosa, caro Parenzo, volevo dirti che alla fine quelli del Palasharp, la borghesia colta del Palasharp, poteva evitare di fare questa kermesse, riunirsi insieme, migliaia di persone, gente che aspettava fuori, il talismano Saviano, eccetera, eccetera. Sarebbe bastato mandare, non so, con i megafoni, via internet, lanciare un appello: sentitevi questa canzone di Tony Troia, è quello che pensiamo noi di Berlusconi.
Con la rabbia che oltre i denti, non sopporto l'arroganza che rivelano i potenti, siamo di destra o di sinistra, sono tutti accomunati dalla stessa gran paura che hanno di essere arrestati. Silvio, vaffanculo.
E beh, è molto semplice, è così,
moderata, è così. Moderata, riflessiva, no? Del ceto medio riflessivo.
Però è così, però è così.
No, è una bellissima provocazione la tua, direttorissimo. Però insomma, sì, Troia è una cosa, l'ingegner De Benedetti è un'altra.
Ho capito, ma alla fine quello che viene fuori è Silvio Vaffa. Questa è la realtà dei fatti. Quello che viene fuori dal Palasharp, con la sinistra che gli va dietro, il Partito Democratico che va dietro a queste cose, questa è la
richiesta
realtà
di un'alternativa, di un cambio di marcia.
Come sei moderato, come sei
moderato. Sono qui alla sede del Sole 24 Ore, sono, no?
Senti, però, anche lo stesso Gad Lerner si è accorto.
Gad Lerner
si è accorto, il tuo amico Gad Lerner, si è accorto che in realtà da quella platea trasudava odio. Perché senti, lui va sul palco, dice: ma io non odio Berlusconi. E lì gli dicono: ma noi sì, lo odiamo. Sentiamo.
Si sente dire: ce l'avete proprio con Berlusconi. È odio? Non è odio, no. Io non, nel mio caso, sinceramente, no.
Un po' di imbarazzo forse di Gad Lerner
nel suo caso, no, ma in realtà per tutta quella folla sì. Lo stesso Lerner cerca di spiegare l'apparizione del tredicenne in questo modo.
Ha parlato un tredicenne da quel palco. Secondo me gli organizzatori sono stati molto molto maliziosi, perché volevano sollevare il caso per fare poi il confronto se sia più grave il tredicenne che parla in un palasport o le minorenni che dormono alla villa di Arcore.
Non credo che l'intento fosse quello di provocare sul minorenne paragonandolo alle minorenni che frequentano Arcore.
Però hanno un tratto in comune, è vero. Cioè, le minorenni, le minorenni sono andate volontariamente ad Arcore,
sì.
Così come per guadagnare dei soldi, per far carriera.
Non erano tredicenni?
Non erano tredicenni, ma non c'entra, perché per la legge 13, 14, 15, sino a 18,
beh,
no, è uguale, sono minorenni.
Comunque, poi sei diverso.
Ma sì, comunque, voglio dire, vabbè, 13. Allora. E l'altro è salito sul palco ed è diventato un eroe per i suoi compagni di scuola.
Ma allora, sono due gesti. Sei fissato su questa cosa?
Sono sicuro, perché.
Vabbè, allora.
E quindi sono due volontà, no? Che si sono
come due volontà. Lo sai chi sono i genitori di questo ragazzo?
Ma sì, ho letto forse, ma non c'è che è cresciuto in un ambiente.
Pare che una lavori, la madre sia l'avvocato di De Benedetti.
Vabbè, ma ben per lui, ma bene per lui, non mangerà pane e salame tutta la vita, mangerà pane e caviale, ma bene per lui, ma che c'entra? È cresciuto in un ambiente borghese di sinistra in cui si parla in un certo modo di Berlusconi. E quindi che ci
allora,
aspettiamo?
Portare i ragazzini a parlare sul palco di politica in quel modo. È come, oggi l'ho letto su Libero, un articolo di Meluzzi che condivido in pieno, è come si faceva nei regimi totalitari.
Ambulanza?
No, ambulanza è così. Anche Pol Pot utilizzava i bambini.
Ma lì era una dittatura.
Anche Pol Pot utilizzava i bambini. Però, rubrica su Vendola, perché oggi ci vuole. Vendola.
Che ha detto?
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Beh, questa è bella, caro Parenzo, le donne come prosciutto. Senti, senti.
E non è soltanto una lotta delle donne che vedono degradata la propria immagine, ridotto il proprio corpo a un orpello o a una specie di prosciutto a disposizione della voracità e del palato maschile, ma è un problema anche degli uomini, che devono criticare ciò che resta in forme patetiche dell'antico primato del maschile, di questo patriarcato commerciale che prova in tutti i modi a riciclarsi.
Ma che stai a dire? Vendola?
Patriarcato commerciale è meraviglioso.
È stupendo,
patriarcato
è commerciale. Senti quest'altra. Per Berlusconi la donna è una docile preda per l'attività venatoria.
Rivendica di poter piegare il genere femminile a un elemento di contorno, di stimolo del piacere, alla iconografia della docile preda su cui scatenare le attività venatorie di questi supereroi di cartapesta.
Le attività venatorie di questi supereroi di cartapesta.
Vabbè, però
una cosa meravigliosa. 800 24 00 24, il numero per chiamarci, come sapete. Questa è La Zanzara. E abbiamo con noi il signor Cesare Bossetti. Buonasera.
Buonasera a lei, direttore.
Direttorissimo, no? Direttore è troppo poco.
Direttorissimo, va bene.
Consigliere regionale in Lombardia per la Lega Nord,
sì,
se
certo.
Non sbaglio, nonché amministratore unico di Radio Padania, il padrone di Radio Padania sostanzialmente, si
no,
può dire anche
non
se...
sono il padrone, sono l'amministratore.
Vabbè, l'amministratore.
Il padrone sono i soci della radio al limite.
Vabbè, insomma, è uno importante a Radio Padania, mica è l'ultimo arrivato. Il signor Bossetti, come la signora Minetti,
ecco,
è stato eletto nel listino bloccato di Formigoni, è così?
Sì, certo.
Le dispiace questa cosa?
Non
di essere...
sono mai andato da Berlusconi, però.
Però non è mai andato da Berlusconi.
Questa è buona.
No.
Cioè, lei dice, per far parte di quel listino bloccato non ha avuto bisogno di andare da Berlusconi, questo ci vuole dire?
Assolutamente.
Invece la Minetti sì?
Ah, questo non lo so. Quando riportano i giornali sembrerebbe, però io,
lei non
essendoci mai stato, non posso dirlo.
Non ne sa nulla?
Assolutamente no.
No, non ne sa nulla, ma... poi andiamo al punto, ma lei, la Minetti, la vorrebbe fuori dal Consiglio regionale, diciamo la verità, si dovrebbe dimettere dopo quello che è uscito, secondo lei, signor Bossetti?
È stata processata e giudicata?
No, quello no.
Quindi, e perché deve dimettersi prima? Se fosse tutta una bufala?
Ma è una domanda, mica...
Se fosse una bufala cosa succede? Chiediamo poi di reintegrarla?
No, ma il punto non è la questione giudiziaria, signor Bossetti. Secondo lei il metodo di reclutamento della signora Minetti è stato, come dire, corretto dal punto di vista politico, oppure Berlusconi l'ha scelta perché è amica sua?
Guarda, non lo so come faccia Berlusconi a reclutare le persone da mettere in lista. Non è un mio problema. Io faccio parte della Lega Nord e so come sono stato scelto. Come li sceglie Berlusconi i suoi uomini, saranno problemi suoi.
Il problema delle istituzioni, però, forse lo è, no, Bossetti? Giusto?
Mi è andata via un po' la voce, mi dica, scusi?
No, è un problema delle istituzioni, però, forse, dello stesso listino nel quale siete stati eletti. Cioè, svilisce forse un po' anche il suo ruolo, no? Anche lei, che invece magari ha fatto un percorso politico.
Ma io sono 25 anni che sono iscritto alla Lega Nord, quindi non è questo sicuramente... Che svilisca il mio punto di vista, il mio questione politica, la mia posizione, assolutamente no.
Non la sua, la lista, il listino nel quale siete stati eletti. Vabbè, comunque, se
è sempre un problema di chi ha messo in lista, appunto, non io.
È un problema di Berlusconi. Non è un problema della Lega, è un problema di Berlusconi. Vabbè, ho capito.
Certo.
Senta un attimo, ma è vero o no che lei, ed è il motivo per cui l'abbiamo chiamata oggi, durante il minuto di silenzio che è stato effettuato al Consiglio regionale della Lombardia, oggi è rimasto seduto e non si è alzato?
Sì, è vero.
E perché lo ha fatto?
Perché stavo leggendo un articolo e col movimento erbegiani che ci sono non mi sono accorto di questo minuto di silenzio, che poi non sono neanche un minuto, qualche decina di secondi.
Era distratto.
Non è
quindi
questo il problema, come ho già spiegato ad altre volte.
Il fatto principale è che lì sono morti 4 bambini per incuria dei genitori. E ho visto questa sera, proprio intanto che stavo andando in macchina, ho letto che sono anche indagati, se non sbaglio.
Sì, quello è un atto dovuto, diciamo.
Sì, mi dispiace tantissimo per i bambini, ma sono i genitori le colpevoli, non sicuramente io. Se volevo polemizzare, facevo come uscivo come altri sono usciti dall'aula, che non erano presenti, e quindi...
Chi è uscito? C'è qualcuno che è uscito apposta dall'aula?
Ah, guardi, se è uscito apposta non lo so. Io so che quando poi ripresi i lavori, quando ho guardato in giro, ho visto che c'erano dei banchi vuoti.
Non ho capito bene, Bossetti. Dunque, siccome il consigliere Civati del Partito Democratico l'accusa sostanzialmente di non essersi alzato durante questo minuto di silenzio perché se ne fregava.
Non mi sono alzato, in effetti.
Ma perché per polemica sul minuto di silenzio, oppure perché stava leggendo il giornale? Scusi, mi spieghi.
Come ho già detto prima, stavo leggendo il giornale, quindi non mi sono accorto.
Ma lei legge il giornale durante le sedute del Consiglio regionale, scusi?
Perché non è possibile.
Ma il giornale lo si legge al bar la mattina.
Le riprese della Camera del Senato?
Beh, appunto, ma non è, voglio dire, insomma, il giornale in genere lo si legge prima di andare a lavorare, no? Siccome quello è un lavoro.
Ma com'è che non si è accorto che veniva proclamato il minuto di silenzio? Scusi, è abbastanza strano, o no?
Perché stavo leggendo una parte che mi interessava e non mi sono accorto.
Era talmente concentrato sul giornale.
Quale sia il problema?
No, il problema è che siccome qualcuno la accusa di essere entrato in polemica con questo minuto di silenzio, cioè non ci voleva il minuto di silenzio per i rom, per i bambini rom morti, magari c'è dietro una questione politica, o no? Cioè no. È stato sbagliato chiedere il minuto di silenzio?
No, potremmo chiedere il minuto di silenzio per tutti i morti, per tutte le persone che cadono dalle impalcature, per i lavoratori, per quelli che muoiono nelle miniere, quegli autisti che fanno un incidente in strada e muoiono.
Così allora, dunque Bossetti, lei mi sta dicendo, per carità,
possiamo giocare su tutto quello che vogliamo. Cioè, possiamo mettere un elenco infinito oppure stringere alle cose essenziali.
Ecco, secondo lei non era importante farlo questo minuto di silenzio?
Tutto è importante.
No, ho capito,
ma tutto, ma cosa c'entrano gli automobilisti che vanno per le strade?
Questa roba qui dei rom era importante?
Perché gli automobilisti quando fanno incidente e qualcuno muore non è importante.
No, scusi Bossetti, però scusi un attimo, però non mi faccia il politicamente corretto, perché lei non è politicamente corretto. Allora,
io non sono politicamente corretto, non mi deve neanche chiamare allora.
No, ho capito, no, invece la chiamo apposta perché non è politicamente corretto. Scusi un attimo Bossetti, io voglio capire una cosa. Me lo dica papale. Secondo lei fare il minuto di silenzio per 4 bambini rom morti è sbagliato, perché altrimenti dovremmo farlo su tante altre cose, giusto?
Dovremmo anche farlo su altre cose, su altre iniziative. O si prende per tutti o non si prende per nessuno, ma non è questo il problema.
Vabbè, lei sta dicendo che non è,
io stavo leggendo e non mi interessa. Può succedere anche altre volte, non è che è il primo caso che è successo, non che non mi sono alzato, di riconoscenza di un minuto per le morti. L'abbiamo fatto per i militari all'estero, l'abbiamo fatto per le persone che sono bruciate vive qua vicino a Milano.
E anche là stava leggendo il giornale?
No.
E guarda caso, per i rom lei legge il giornale, va bene.
Non ha riportato questo problema.
Guarda caso, per i rom lei stava leggendo il giornale, mentre per i morti lombardi il giornale non lo legge. Ma va bene, è chiaro, però lo dica.
Mi sembra che erano veneti gli ultimi morti, non erano lombardi.
Però sempre del nord, diciamo, sempre morti del nord. Sotto la linea del Po non ci
sono. Ma mi dispiacerebbe anche se fosse un napoletano, e non capisco perché deve essere, se per il nord allora non dovrei farlo per i napoletani? O per
allora
Campano,
c'è il traffico
un siciliano o un emiliano.
No, ma ho capito Bossetti, torno subito dopo il traffico, le faccio sentire quello che ha detto il signor Borghezio oggi a proposito di questa vicenda dei rom. 800 24 00 24. Eccoci qua, 18:50, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Questa è la Zanzara, siamo in diretta con Cesare Bossetti, che è consigliere regionale Lombardia per la Lega Nord, eletto nel distretto bloccato, nonché maître, amministratore unico di Radio Padania, il quale oggi non si è alzato durante il minuto di silenzio per i rom al Consiglio regionale Lombardia. Uno può dire, vabbè, insomma, un problema minore, però siccome c'è una polemica intorno alle posizioni della Lega sui rom, se ne parla. Borghezio da Klaus Davi, pochi istanti fa, sentite.
Non mi riconosco nella maniera più assoluta nel lugubre cerimoniale di questa ipocrisia bonista di Stato, nelle manifestazioni, nel lutto, tutte cose fuori posto.
Allora, voglio chiedere subito a Bossetti, lugubre, perché lugubre cerimoniale?
Cioè, sono morti quattro bambini, su.
Vabbè, comunque, voglio chiedere a Bossetti una cosa. Lei, quella carezza che ha commosso tanta gente oggi sulle prime pagine dei giornali del presidente Napolitano ai genitori, oggi indagati per non so che cosa,
abbandono di minori,
giustamente lei mi corregge, anzi mi viene in aiuto, gliel'avrebbe data la carezza lei, signor Bossetti?
Non lo so, probabilmente sì, ma l'avrei data a tutti quelli che sono morti, a tutti i bambini morti e tutte le persone che muoiono.
Vabbè, ho capito, ma cosa passa la vita ad accarezzare la gente? Ma io non ho capito.
A
Brescia è sparita una ragazza che non trovano più da un paio di mesi, ma nessuno si è degnato di fare niente.
Ma come? La polizia starà indagando, scusi, signor Bossetti.
E il Presidente della Repubblica ha fatto una carezza ai genitori o ai figli?
E cosa dovrebbe fare? Secondo lei Napolitano dovrebbe accarezzare tutte le famiglie di tutti i morti? Tu ogni giorno muore un sacco di gente, eh?
Certo.
E dovrebbe andare in giro a accarezzare...
Perché alcuni sì, alcuni no? Chiedo.
Perché sono un simbolo. Questi quattro bambini morti a Roma sono un simbolo della mala politica. Sono un simbolo...
Questo sono d'accordo con lei, che c'è una cattiva, ma pessima, più che cattiva, pessima gestione di tutto il sistema immigratorio in
Europa. Lei che cosa farebbe con i campi Rom?
L'Europa non si fa carico di tutta l'immigrazione. Ogni nazione si deve arrangiare, come noi ci arrangiamo... L'Italia o la Spagna, che sono più vicini ai paesi del Nord Africa, si devono sovvalcare tutti i problemi.
Scusi, l'Europa, signor Bossetti, lei con i campi Rom cosa farebbe?
Meglio non chiederglielo, va?
Io li chiuderei, i campi nomadi.
Ecco.
Sono inadeguati per poterci vivere. Normalmente da noi, non so, lei, visto che anche lei è a Milano, gli animali li lasciamo sotto i portici, non le persone.
E dunque? Dunque i campi nomadi sono... Nei campi nomadi ci abitano gli animali, in pratica.
No, non ci abitano.
Cioè, quelli che ci abitano sono come animali.
Per animali. Ma non ci devono abitare le persone. Le persone devono essere messe in condizione di vivere vita decente.
Invece oggi sono come animali, insomma.
Si ritrovano, sono abbandonati a se stessi, certo. Mm.
Come animali, va bene. Senta, Bossetti, però per chiuderli cosa farebbe? Li chiuderebbe, diciamo, d'imperio? Li deporterebbe in altri paesi, come è successo in Francia? Che utilizzerebbe? Quali metodi utilizzerebbe?
Il termine deportazione le è familiare.
No, ma a me non è familiare. Deportazione.
Allora, perché deve usare un termine deportazione che non è sicuramente un termine da utilizzare nel 2010.
Il fatto che lei che lo dice a me, ma deportare non è mica un termine, esiste nel vocabolario, mica è un termine negativo necessariamente.
Ah sì, di tutto c'è nel vocabolario.
Vabbè, insomma, li trasporterebbe in un altro paese?
No, io farei sì che l'Europa dovrebbe impegnarsi maggiormente.
La solita cosa dell'Europa.
A casa loro. La politica della Lega è sempre di aiutare le persone a casa loro.
No, ma io voglio capire. Ma questi stanno qua, lei cosa farebbe? Li porterebbe da un'altra parte? Chiuderebbe i campi? Questi vanno.
Se stanno qua perché c'è un problema in Romania o da altri paesi di
Dunque vanno portati in Romania.
Vogliamo dargli una mano a quel paese, capire quali sono i problemi, intervenire su quei paesi? L'Europa non può fregarsene. Perché, torno a ripetere, noi. La Spagna, la Francia, l'Italia, la stessa Grecia sono verso.
A parte che non è che sono tutti romeni, alcuni sono italiani, altri.
Africa, infatti non sto parlando di Romania, sto parlando di Africa.
Beh, stiamo parlando di Rom, mica sono africani i Rom, abbia pazienza.
Dicendo, noi abbiamo il problema che dall'Africa abbiamo tanti immigrati. I paesi del nord Europa ne hanno molta, ma molto meno. Potrebbero preoccuparsi al limite se ci fosse un'invasione di pinguini.
E dunque dove bisogna li porterebbe anche in Africa questi qua? Li porterebbe in Africa questi qua, questi Rom?
Vuole fare qualcosa di utile.
Ma lasci perdere l'Europa, li porterebbe in Africa lei questi Rom?
Io non li porto in Africa i Rom. I Rom vanno in Romania, andare in giro per l'Europa, se ne vanno.
Devono tornare nei loro paesi d'origine. Ho capito.
Come persone civili.
Va bene, questo è corretto.
Sotto i ponti.
È vero. Senta, l'ultima cosa che voglio sapere da lei, perché ho il giornale radio. Ma un morto per strada è uguale a un morto in una baraccopoli? Uno che muore per un incidente stradale.
Glielo chiede ai propri parenti.
Cioè, uno che muore per un incidente stradale per lei è uguale a uno che muore in un campo Rom.
Ma glielo chiede ai parenti.
Ma cosa glielo chiede a lei? Che fa politica?
Lo chiedo a lei, è uguale, sono due morti, valgono lo stesso. Cioè, come morti naturalmente valgono
sono
lo stesso.
Sono morti. Una è una morte violenta.
Però per lei è uguale. Però
per lei per un incendio che è successo.
Va bene, ci sentiamo dopo al giornale radio. Grazie Bossetti, grazie.
Zanzara!
qui di nuovo in diretta con la Zanzara. Accanto a me due persone, un evento eccezionale: David Parenzo, sì, che non è troppo eccezionale perché l'ho sentito ogni sera, e Tiziana Maiolo.
Buonasera.
Aiuto.
Responsabile di Futuro e Libertà a Milano.
Portavoce.
Portavoce,
sì, portavoce, voce calda,
portavoce.
Che
portavoce di Futuro Libertà.
Ciao Bocconcino.
Lo sapevo.
Ci racconterà tante cose del suo passato, dei suoi rapporti con Berlusconi e anche del presente. Intanto,
perché il futuro dà per scontato.
Non ce l'ha lei, futuro,
presente, futuro.
Futuro e libertà, solo futuro.
Vuole tornare in Parlamento, signora Maiolo? Le piacerebbe, dica la verità, confessi. Confessi, sì. Non è un crimine.
Non è
come essere affiliati alla 'Ndrangheta.
Se vuole iscriversi alla 'Ndrangheta, andrà in Parlamento, istituzione repubblicana.
No, sai, in questo periodo sì. I parlamentari.
Con la 'Ndrangheta abbiamo già dato, io e Sgarbi.
Soprattutto a Milano. Ma andiamo a sentire come ci riassume la giornata il nostro amato TG3 diretto dalla signora Berlinguer.
Giudizio immediato per i due reati contestati a Berlusconi. A questa la richiesta dei PM milanesi al GIP. Ghedini: violano la Costituzione. Accordo PDL e Lega sulle riforme. Avanti con il federalismo e processo breve. Maroni: ora c'è stabilità. L'opposizione: uno scambio indegno. Dopo la Marcegaglia a Calderoli, uffici aperti 17 marzo. La russa sulla festa dell'Unità d'Italia: non occorre che siano tutti d'accordo. Tornano nel campo dove hanno perso i loro bambini le due madri rumene, urla e tra i resti bruciati, mentre polemica sulla gestione dei Rom. Al Cairo ancora decine di migliaia in piazza, Mubarak cerca di tornare in campo ma i manifestanti non si fidano delle promesse. Dalla Fiat dipende ancora oltre l'11% del PIL, un suo disimpegno dall'Italia peserebbe sull'economia. Susanna Camusso, ospite al TG3. Il viaggio del TG3 nella Calabria che frana, in un paese del Cosentino a metà del cimitero è crollata 2 anni fa e ancora la terra non si ferma.
Non so mai perché ti dico sempre sì. Testarda io che ti sento più di così.
Iva, quanto ci manchi.
Iva Zanicchi. La vediamo, la vedremo a Strasburgo, no?
La settimana prossima.
Settimana
sì.
Prossima.
Non so se verrà da noi, però.
Perché l'abbiamo un po'.
No, è che.
Sarà da Gad Lerner.
Si impaurisce.
Non viene da voi, va da Gad Lerner.
No, questo no, perché ce l'abbiamo rimandata noi dalla Gad Lerner. Poi l'abbiamo spinta a tornare
della
da Gad
Lerner. Sai, non è che sia.
Però la signora Zanicchi, europarlamentare del PDL, ha detto che a fine legislatura lascia la politica. In realtà è
anche lei.
Sì.
Tutti che vogliono lasciare la politica, ma non la lascia nessuno. Una cosa pazzesca.
No, secondo me poi alla fine lei lo farà. Comunque, sentiamo.
Ho letto infatti che a fine legislatura lei avrebbe intenzione di lasciare la politica.
Sì, sì, beh, questo sì.
Questo è vero. Sì.
No, prima no, perché a meno che non mi ci mandino con qualche scusa, con qualcosa, io sono abituata a mantenere gli impegni fino alla fine, però dice, qui
porta
voglio
a termine l'impegno e
sì,
poi
sì.
Si ferma.
A meno che non mi mandino a casa prima.
Lei resterà
perché c'è,
però
no, voglio dire una cosa, c'è un ricorso in atto, questa è un'esclusiva che le do. C'è un ricorso per cui potrebbe anche essere che io me ne vada prima e non piangerò, assolutamente.
Un ricorso con chi è che fa ricorsi contro la Zanicchi? Non so, ti rendi conto. È un pazzo, un criminale.
Una signora della Liguria, credo.
Sì?
Tutto
sì.
Sa Maiolo, incredibile.
Sì, una signora della Liguria per queste cose elettorali che solo in Italia succedono. Un ricorso per i voti, il conteggio dei voti, credo, no? Per le preferenze, una cosa
no,
pazzesca.
Sono successi un po' di pasticci, con
sì,
quelle elezioni.
Vabbè, ma insomma, viva la Zanicchi, ma vogliamo togliere la Zanicchi
dal Parlamento europeo. Ma anche la Zanicchi ha subito.
Sì, va bene, ma insomma, lasciamo perdere questi ricorsi.
Questi tribunali,
tutto, poi dopo 2 anni, dopo 3 anni, una cosa. Ormai è andata.
Presa in giro.
Poi ci cita, devo dire, anche. Non correttamente. Comunque, ci cita ieri all'Infedele in questa intervista.
Sentiamo.
Io ero intervistata radiofonicamente da due giovanotti, era la Zanzara, e ad una domanda piuttosto feroce, ma secondo lei Berlusconi è un benefattore o un puttaniere? Allora io ho detto, per me Berlusconi è un benefattore vero, a cui piacciono le donne, e questi hanno cominciato a sghignazzare, a dire, certo. Allora ho detto, ma sentite ragazzi, anche voi, come il presidente, preferite andare fuori a cena con una bella ragazza giovane dalla carne fresca da una vecchia babbiona come me. Uh-huh. E lì invece il giorno dopo Iva Zanicchi 2 punti, a Berlusconi piace la carne fresca.
Se tu dal piano guardi il mare,
Perché ho messo faccetta nera? Perché oggi Veltroni ad Agorà, trasmissione condotta dall'amico Andrea Vianello, trasmissione che sta avendo anche un discreto
un
successo.
Un grande successo in una fascia oraria difficilissima.
Comunque, però, insomma, al di là di questo, Veltroni se l'è presa con Gasparri, perché dice basta con questa storia dell'Africa, c'è anche del razzismo. Quando mi ricordano questa storia, quello che io avevo detto, cioè che volevo ritirarmi dalla politica per andare a lavorare in Africa. Sentitelo, è molto arrabbiato, eh.
Le battutine sull'Africa mi danno molto fastidio.
Beh,
sono molto fasciste, sono strutturalmente fasciste. Il capo di queste battute è stato Gasparri. Perché non se ne va in Africa? Sembra Marco Re ormai, no? Perché non se ne va in Africa? Io nella mia vita, anche personalmente, ho fatto per l'Africa e per quelli che soffrono molto di più di tanti chiacchieroni che conoscono, e non ho bisogno di rendermi.
Anche Berlusconi a un certo punto, durante un comizio, era l'aprile del 2008, si riferisce a questa storia dell'Africa di Veltroni: lo abbiamo mandato in Africa, sentite.
E allora è inutile che stiate qui, perché avete tutto chiaro. Veltroni l'abbiamo già rispedito in Africa e speriamo che si trovi bene. A Rutelli.
A proposito di destra, Storace sostiene questa cosa: se chi ha delle vicende legate al sesso si dimette, il Parlamento perde il numero legale, cioè alla fine un sacco di parlamentari fanno bunga bunga a volontà. Questa è la teoria un po' bizzarra di Storace, ma sentiamola.
Allora, io sono stato in Parlamento qualche anno, se dovessi dire che tutti quelli che si occupano di vicende sessuali, diciamo, si devono dimettere, ci sarebbe il numero legale. Perché lì è veramente qualcosa, cioè, qui c'è una morale, per cui a destra ci sono le donnacce, a sinistra tutte vergini, non è così.
Vabbè, se ne dicono di tutti i colori su questa vicenda. Volevo chiedere alla signora Maiolo,
sì?
Ma lei questa scena su cui io mi sono arrabbiato molto ieri, di questo tredicenne portato sul palco dai signori di Giustizia e Libertà, secondo me è un obbrobrio polpottiano, l'ho detto oggi, è una cosa un po' grossa, lo so, tu me la contesti, ma però sì. I bambini vengono utilizzati,
la follia.
Però i bambini vengono utilizzati spesso nei totalitarismi. Allora, lei cosa ne pensa? Non della mia provocazione, naturalmente, del fatto di portare sul palco un tredicenne a farli farlo parlare male di Berlusconi, diciamo la verità, la questione è questa.
Ma io ho pensato che fosse un nano quando l'ho visto. Pensavo fosse un nano, non un bambino. E perché mi sembrava così incredibile che avessero portato un bambino, che ho detto è un nano con un faccino un po' così, sa, di quelli senza barba.
Ma che c'è di incredibile?
Che sono un po' maniaci,
ma
magari.
Ma io lo spieghi
così.
Lei cosa c'è di incredibile? Che non lo capisce, pare. Lei
ha iniziato a fare politica che portava la gonnellina corta.
No,
che
quale gonnellina corta? È una cosa di una violenza, è una violenza sull'infanzia.
Ma siete
proprio. Una violenza.
No, ma è così, ha ragione lei.
È una violenza. L'hanno violentata, io sono stata anch'io un po' violentata da piccola, perché a 3 anni sapevo leggere e scrivere, e se ci ripenso adesso era una violenza di quello di insegnarmi a leggere e scrivere a 3 anni, no? I bambini vanno lasciati giocare, sì. L'adolescenza, le prime
cose, quel bambino ha avuto un'emozione di avere davanti 10.000 persone,
esatto.
L'ingegner De Benedetti, capo della cosca dei catanesi,
sì,
dei casalesi,
liberté, égalité,
no?
Jet privé, certo, liberté, égalité, jet privé,
questa è meravigliosa,
no? Questa
è tanta roba.
In mezzo al jet privé anche questo povero enfant, questo povero enfant,
ma non mi sembrava violentato quello lì?
No, violentatissimo, ma sembrava una scimmietta maestrata, dai, una scimmietta,
cioè, perché
maestrata.
Un ragazzino di 13 anni non può avere delle idee, non può pensare
tanto
delle cose.
Non deve essere mandato davanti a 10.000 persone. Ci lamentiamo per i bambini in pubblicità, ci lamentiamo.
Quindi non devo fare neanche
la violenza,
film, allora.
La violenza
non fare
sugli adolescenti,
non dibattito sui film.
Come
ci
no?
Lamentiamo
come
di
no?
Tutto questo in
non
una scimmietta ammaestrata, come
bambini dei film,
come il piccolo
visti?
D'Alemino davanti a Berlinguer.
Ma
esatto,
su.
Come fece D'Alema davanti a Berlinguer, infatti si è visto come è riuscito poi.
In che senso?
Cioè, insomma, il prodotto non è riuscito molto bene.
Ma come? Futuro e Libertà però ha una posizione in cui qualcuno dice ci potremmo alleare anche con il Partito Democratico.
Qualcuno
lei,
dice.
Lei sul governo, per esempio, di emergenza non è d'accordo?
No, assolutamente no. Poi, insomma, déjà vu, abbiamo già dato con la sinistra, ragazzi.
Tito da Cagliari, buonasera, 800 24 00 24, dica.
Buonasera, io volevo intervenire riguardo le affermazioni del capo dello Stato sui bambini rom e sulle case che bisognerebbe dare
Cosa ci vuole dire
rom
su questo?
che io non sono assolutamente d'accordo, anche perché...
Ma lo so, se noi facciamo una semplice domanda e facciamo un sondaggio, prego, voi siete d'accordo nell'investire sui Rom, come mi diceva prima Parenzo, cioè dare delle case ai Rom? Il 90% delle persone dicono di no.
Io le faccio un esempio banalissimo. Io sono vigile del fuoco e ogni turno andiamo a spegnere gli incendi che appiccano i Rom in due campi che ci sono lungo una statale.
Cioè li appiccano loro gli incendi, non ho capito.
Sì, perché loro sappiamo appunto, come si dice. Comunque, no, io più che altro, a me dà fastidio l'idea che un napoletano che già rappresenta una carica istituzionale, a mio parere inutile, nel senso che è una carica rappresentativa.
Sull'utilità o meno di Napolitano, ci possiamo discutere. Scusi Tito, non è che lei si può smettere a questionare sull'utilità o no del Presidente della Repubblica.
Assolutamente, però... Io dico, se i soldi.
Però su una cosa, ho capito, lei è contrario all'investimento sulle case per i Rom. Abbiamo capito benissimo. No, però le voglio dire una cosa, certo. Tito, voglio dire una cosa, e su questo le do un po' ragione. Cioè sul fatto che negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, Napolitano interviene su tutto. Su qualsiasi argomento, su tutto lo scibile umano, succede un fatto di cronaca, interviene il Presidente della Repubblica. Perché deve intervenire il Presidente della Repubblica?
Su fatto di cronaca, no, questo perché è un fatto politico, intervenire? Non è un fatto di cronaca.
Appunto,
non è un incidente stradale. Dice, è venuto la politica, c'è andato piano per le strade.
Però ti sei accorto che su ogni cosa, ieri c'erano due o tre avvenimenti su cui Napolitano ha messo bocca, su qualsiasi cosa, ma insomma, mi sembra un po' esagerato, o no?
Capo dello Stato.
Io sono d'accordo totalmente, mi ha quasi rubato le parole di bocca. Lui, cioè, non siamo in un regime presidenzialistico. Cioè siamo in un regime parlamentare. Io non sento questo bisogno ogni giorno di sapere su tutto quello che succede, l'opinione
tutto,
del capo della...
tutto.
Con tutto il rispetto per il capo dello Stato. Lo rispettiamo moltissimo, ma perché parla continuamente?
No, però è vero,
scusatemi, non è che dice delle cose.
Sembra Pertini, no? Che era sempre lì che piangeva su tutti i modi, accarezzava i bambini.
Dice delle cose che...
No?
Sì, ho capito, però siccome si innesca una polemica politica, perché quando dici bisogna dare le case ai Rom,
certo,
è una posizione politica, non è solamente una posizione
di buon senso.
Ma
questa, non
ma
politica,
appunto, se ne discute,
senso.
Tu sei d'accordo, altri non sono d'accordo.
Questo per fare un villaggio dei
Ho
Rom,
capito, ma il
ci deve essere un grandissimo villaggio.
Perché non suggerisci alla Moratti di farci tutta la campagna elettorale, così la mandiamo a casa sulle case ai Rom?
E da qui si legge una
fatto bene. L'unica cosa giusta che ha fatto
la Moratti, si legge qualcosa di leggermente contrario della Maiolo sulla Moratti, una piccola avversione che dopo approfondiremo. Abbiamo la borsa 800 24 00 24. Siamo qui 19:35, 800 24 00 24. Voglio farvi ascoltare quella che ritengo una sorta di capriola, un triplo salto mortale. È quello di Luca Barbareschi. Per carità, ci siamo divertiti tutti nei giorni scorsi a raccontare le sue gesta, il presunto divorzio con Futura Libertà, le litigate con Fini, Buffone, Pagliaccio, le penne tirate addosso, sembra, dalle ricostruzioni, però mai smentite. Adesso ci viene a raccontare questo ieri, che la sua è stata una... Oggi c'è anche un'intervista sul Corriere della Sera, ho inventato il pasticcio, così ho lanciato il mio film in TV. Cioè sarebbe stata tutta una messa in scena, sempre secondo le interviste che ha rilasciato Barbareschi, che magari smentisce domani, quella di questi giorni, per lanciare il film Il Trasformista, andato in onda ieri sera su Rai 3, che ha fatto anche un flop, diciamo, secondo quello che si aspettava la rete, dagli ascolti,
secondo i dati audio, te l'è stato...
Però a me pare assurdo montare tutta questa cosa per lanciare un film non in uscita, un film...
Ma io te l'avevo detto ieri, direttore, io l'avevo anticipato, che avevo sentito queste cose.
Ma io non ci volevo credere, cioè non pensavo fosse possibile inventarsi tutta una cosa per lanciare un film su Rai 3, non un film che esce al cinema,
sale,
che
certo,
ha bisogno di essere lanciato, ma per lanciare il film in televisione, Il Trasformista.
Follia pura,
sembra strano, lo dice anche lui, lo dice lui, questa è la cosa assurda.
Ma io lo ride, segnalo.
No, perché ieri sera tutti guardavano per Renzo, e quello è il problema. E gli ha portato via
su
proprio.
Che ironia,
tutti guardavano Parenzo.
È un po' stronzo.
Anche perché io ho guardato L'Infedele.
Barbareschi, la mia è una provocazione mediatica, il mio film, eccetera. Non vi scambiate baci. Via.
Questa settimana per me è stata la più grande e più bella provocazione mediatica che uno potesse inventare. Cioè, è la prova che uno, non dicendo niente, io non mai, non esiste una mia dichiarazione virgolettata di nessun tipo in cui io dico lascio il Fli. Non esiste. Parte una valanga di cose sui blog, giornali, CNN. Credo di non aver avuto in 35 anni di carriera di spettacolo così tanta stampa internazionale anche su questo tema.
Sì, però d'accordo, Barbareschi, sarà pure stata una provocazione, però allora lei deve dire: sono andato ad Arcore a fare finta, sono andato a parlare con Berlusconi perché è tutta una messa in scena, perché altrimenti uno che ha detto che Berlusconi è un criminale, che deve essere cacciato via, che è come Nerone, cioè non è che va a parlare da Berlusconi, va a parlare con Berlusconi perché vuole sentire cosa ha da offrire Berlusconi politicamente, per carità. Forse c'è anche
dall'altro, una cosa seria,
il mio film dice anche sui, sì, non è una cosa seria, dai, provocazione mediatica, però non mi sembra nemmeno questa grande
tutti
provocazione.
Ci sono cascati, ma se dici una roba tutti ci sono cascati, dichiari una cosa non è che tutti ci sono
adesso
cascati.
Adesso chiederò alla Maiolo, che è esponente di Futura Libertà, cosa pensa di Barbareschi. E innanzitutto il film, sentiamo.
Fini però l'avrebbe accusata di essere un pagliaccio che fa piangere.
È un'offesa che non accetto. Credo che a volte i pagliacci facciano anche riflettere. Ho scritto un film 10 anni fa ed è diventato tragicamente attuale.
Ma è più trasformista lei o il suo film?
Io sono fermo, guardi, da 20 anni nel centrodestra e lì ci voglio rimanere.
Addirittura chiede a Fini di scusarsi per quelle parole sul pagliaccio. Beh, qui siamo alla follia più totale. E il suo giudizio è molto lapidario, come al solito, molto secco. Signora Maiolo, qual è?
Ha detto che vuole stare nel centrodestra, non ha specificato quale.
Cioè?
Quindi lei non crede, no? Che rimanga in Futura Libertà? Barbareschi.
No, io credo che rimanga in Futura Libertà e che ogni tanto si sbagli, gli scivola il dito del piede, il dito della mano, gli scivola il naso.
Ma è una cosa seria secondo lei? Tutto ciò è una cosa seria?
No, non è una cosa molto seria, perché lui potrebbe benissimo dimettersi, come qualcuno aveva detto, lasciar passare un fedelissimo di Berlusconi, però Fini si seccherebbe, quindi insomma è tutto un po' un gioco. È stato molto più limpido Sgarbi, no? Che ha rinunciato a qualunque attività politica, sì, e insomma, ha fatto i suoi contratti con la Rai, con Mediaset.
Ah, quindi Barbareschi
Venezia,
dovrebbe scegliere se fare cinema, teatro oppure politica.
Ma io sono un po' sempre stata contraria a queste doppie vite, no? Queste persone, questi Jekyll e Hyde che hanno un po' una vita di giorno, una vita di notte. Ci vorrebbe più coerenza, no?
Certo.
Dunque, se lui vuol fare l'attore, il produttore, queste cose qui, lo faccio e basta.
Comunque nessun contratto con la Rai, per esempio, se sei parlamentare.
No, no, contratti con la Rai no, sono abbastanza contrario.
E a questo proposito, secondo lei è andato da Berlusconi anche per ottenere qualcosa alla Rai?
Ma penso di sì, ma è normale, no? Ma chiunque l'avrebbe...
Mica tanto normale.
No, è normalissimo, non è normale per un parlamentare, è normale per lui che tiene molto alla sua carriera, che è un bravissimo attore. Tutto
perché va da Berlusconi e non da Confalonieri?
Quindi è normale che sia andato...
No, perché c'erano dei contratti che dovevano essere approvati in Rai. Secondo lei è andato da Berlusconi anche per questo?
Secondo me è andato solo per questo,
solo per questo.
Per motivi politici, no.
Solo per il suo business, diciamo, in campo produttivo.
Sì, business, ma è anche arte, no? La sua attività artistica.
Sì, vabbè, business in questo, senso. Molto chiara, devo dire. Tito da Cagliari era quello che ci raccontava dei Rom, giusto?
Sì.
Tito?
No, più che
allora, non ho capito. Secondo lei sono non si possono integrare, non si vogliono integrare?
No, ma perché non vogliono? Cioè, io le faccio l'esempio. A Cagliari ci sono due campi che sono uno davanti all'altro. In uno c'è l'etnia Sinti, nell'altra c'è un'altra etnia di cui ricordo soltanto il nome della famiglia, che è Selimovic, e sono gente che non possono coesistere perché tra di loro si scannano letteralmente, e comunque si creano tutta una serie di problemi nella cittadinanza. Il problema vero è che dietro questi Rom ci sono fior di assistenti sociali, politici comunali, che mangiano a più non posso. Perché ho assistito a una discussione in consiglio comunale dove uno di questi consiglieri comunali, che è stato eletto proprio raschiando voti di quegli ambienti di associazionismo eccetera, lui addirittura proprio sembrava Yat Palang che si voleva dare fuoco se provavano a toccare i diritti inviolabili di queste persone.
Cioè lei dice che intorno al mondo dei Rom poi ci sono persone che ci vivono, ci mangiano, eccetera, eccetera.
Il comune ai Rom dà i buoni benzina per i loro furgoni, che non sono neanche né assicurati né niente. Però prendono i buoni benzina al comune.
Beh, questo perché è interessante.
Perché non prova ad andare una persona qualunque, anche il più poveraccio che c'è in una città, e deve fare come minimo un giorno intero di fila soltanto per essere ricevuto da un usciere?
No, ho capito bene, Tito. Voglio sapere dalla Maiolo, che ha lavorato molto su Milano, naturalmente è stato assessore e conosce bene la questione dei Rom, di ripetere però quello che ha detto prima, ma so che
i Rom sono ingestibili. I rom sono... Della Moratti? No.
No,
i rom sono assolutamente ingestibili. Io ho fatto 5 anni di assessore alle politiche sociali.
Sì.
Tutte le etnie sono integrabili tranne i rom.
Dunque non sono integrabili?
Non sono assolutamente integrabili.
Perché? Mi spiega perché?
Perché non hanno la cultura del lavoro. Quindi loro non vogliono assolutamente lavorare. A noi ci odiano e pensano soltanto a sfruttarci. No, no, veramente. Ci chiamano gagge, non so quella parola lì. E non, veramente non... Non hanno anche un fatto affettivo rispetto agli italiani.
Poi?
O comunque poi come non tratta? Hanno,
non hanno
il senso dell'igiene. Non il senso dell'igiene. I bambini fanno bambini perché li mandano a rubare, perché poi soprattutto minori di 14 anni non sono imputabili in nessun modo, e in molti casi avviano i bambini alla prostituzione minorile.
Addirittura.
A Milano sicuramente.
Pazzesco.
A Milano sicuramente. Siccome io un bambino l'ho salvato io personalmente, insieme a una bravissima direttrice dell'Istituto del Buon Pastore, suor Cristina,
sì,
l'abbiamo salvato da questa cosa, era avviato alla prostituzione minorile, batteva vicino dove c'era prima centrale del latte, dietro la Bocconi, vestito da bambina con le unghie smaltate eccetera eccetera, adescava i clienti, è stato fermato, poi rapito, insomma una storia tutta complicata, e finalmente l'anno scorso è stato adottato, i genitori sono in carcere. Ed era stato avviato. Aveva 6 anni e mezzo. Aveva 6 anni e mezzo.
Io dico solo una cosa: la democrazia.
Non 17 e mezzo, Parenzo. 6 e mezzo.
No, ma io dico solo
non
una 17 cosa:
mezzo.
Che sembrerà politicamente scorretto, qualcuno si arrabbierà di sicuro. I valori dell'Occidente, della democrazia, della libertà, della cultura, quando trionfano, trionfano sempre. L'India, grazie al colonialismo inglese, è quello che oggi
c'entra
è.
Il colonialismo
c'entra.
Inglese.
Perché l'India, grazie al colonialismo britannico, oggi è un grande paese. Allora l'Occidente ha un compito, che è quello di portare la democrazia. Allora i Rom sono come qualsiasi persona, anelano la libertà, la vogliono. Se non gli dai l'acqua, non gli dai le strutture dove vivere, continueranno a vivere
ma
sempre
ai margini.
Ma non le
vogliono, sta dicendo.
Tutti, ma non
ma
è
dei
vero.
Bei, dei
questa
bei parcheggi.
Sono i popoli non integrabili.
Facciamo...
È una vecchia storia che
ma
non esiste
scusa,
nel mondo.
Davide,
scusi, la signora Maggiolo,
ma dimmi una cosa.
Ci ha lavorato sui Rom.
Sono nomadi o no? Sono nomadi o
stanziali? Si diceva la stessa cosa dell'India.
Si fanno dei bei parcheggi come fanno la Svizzera, dove possono transitare, fermarsi 2 mesi, 6 mesi, 3 mesi, 1 mese, e poi vanno, perché
si
se sono nomadi
delle grandi città.
Noi diamo,
la soluzione qual è? Quella francese? Mandarli a casa?
L'acqua.
Mandarli a casa?
Certo che dobbiamo mandarli a casa, perché non si vogliono integrare.
Ma sono delle
poi
persone,
non li vuole nessuno, perché non hanno il senso dell'igiene. Sono delle persone.
Glielo si insegna il senso dell'igiene, è
ma
evidente che glielo si deve insegnare. Mandandogli i carabinieri, mandandogli le docce,
perché
mandandogli l'acqua, la luce elettrica.
Allora,
questo si fa.
Io
sono dei
quella...
bambini, vogliono giocare, non
io
vogliono mendicare.
Io ho istituito
i bambini, sono bambini tutto il mondo.
Di Trimoniano,
no?
Gli ho messo tutti i come si chiamano i water igienici, i bagni igienici.
Ma se non sanno come si usano, perché se lei va
ma che
giungla.
Non sanno come si usa,
ma
la
che certo che se
settimana.
Vai nella giungla sanno, hanno visto mai un batter.
Aspetta,
scusa.
Ma se questi vivono in Italia da 20 anni, 30 anni, quale giungla, di quale giungla stai parlando?
Non
conosco l'uso del cesso, dello sciacquone,
ma se non l'hanno mai utilizzati, ma che c'entra?
Ma come non l'hanno mai utilizzati?
Ma
fanno i bisogni per strada,
scusami, gli insegni come si usa, glielo insegni,
ma fanno pipì sui muri.
30 secondi sono chiamo l'ambulanza per Parenzo.
Neanche il mio cagnolino la fa sui muri.
Beh, questo
solo
cioè, lei ha detto
alberi.
Una cosa di una gravità assoluta, paragone
che fanno
il suo cagnolino
muri.
Che è più educato, il suo cagnolino dei Rom, è una cosa pazzesca, cioè è più facile educare un cagnolino dei Rom, ma è una cosa vergognosa.
No,
ma
per niente il mio cagnolino è un umano.
È più facile educare il cane della Maiolo che una persona, ma io ma è una cosa.
Beh,
che fa schifo
l'esperienza
Tiziana.
Diretta
perché Maiolo
fa schifo
esperienza,
perché Maiolo l'ha educato,
ma non
diretta.
Si può dire che è più facile educare un cane di un uomo.
I
Cruciani, ma lo capite o no?
I cagnolini e i bambini, se tu li educhi, dopo sono educati.
Cioè lei sta dicendo
se nessuno li educa,
ma
non
neanche,
sono educati.
Ma neanche Le Pen sosterrebbe una cosa simile, che è più facile educare un cane di un uomo.
È la Druat.
Ma vi
la
rendete
Druat
conto
definì,
o no?
La Druat definì.
Ma che
30 secondi, se torno subito.
L'ambulanza va.
Non so per chi chiamarla l'ambulanza, io la chiamerei per Parenzo in
per
questo
voi.
Caso perché sono d'accordo con Tiziana Maiolo come su tante altre cose,
no,
con
no,
Tiziana al
100%,
per cui
non si può paragonare un cane a un uomo, è una cosa pazzesca.
Quella è una come dire, è una provocazione.
Ma non
anche
è
se
stato paragonato.
Beh,
io
insomma,
ho
sì,
detto,
è stato
detto che è più facile educare il suo cane
no,
di un uomo, è una cosa
questo.
Di un
sì,
razzismo.
Ho detto che neppure il mio
pazzesco.
Cane fa la pipì sui muri. Se tu gli insegni a non fare la pipì sul muro, non la fa. Perché i Rom non insegnano ai loro bambini, ai loro figli che non si fa la pipì sul muro?
Dovete capire
che la pipì
dovete
vale
capire
che sono delle persone, dovete capire, non sono delle bestie.
Va bene,
sono persone, va bene, traffico, che traffico?
Ma io rispetto le persone e anche gli animali.
Quale borsa? Sono le 8 per un quarto.
Io sono animalista, rispetto, no, il traffico, voglio il traffico.
Ma che traffico?
Allora, 800 24 00 24, Salvo da Caltanissetta, dalla Sicilia, buonasera, dica.
Pure Salvo adesso.
Buonasera a lei e ai suoi ospiti.
Ma pure Salvo, già ce l'hai con Salvo senza che abbia, già prevedi quello che può dire.
Ma sì.
Vabbè, Salvo.
Beh, sì, sicuramente ci vuole l'ambulanza stasera per Paranza, sicuro.
Per Paranza?
Fortissimo, per Paranza, sì. Mi scuso per il nome.
Adesso mi scuso per il nome, il mio nome, come si scusa? Ma che rendi conto?
D'accordissimo, al 100%, ha espresso il mio pensiero in modo totale.
Ma anch'io la penso come la Maiolo, devo dire la verità.
Sì, la una posizione come... facile la vostra.
No, non
certo.
È facile, è la realtà. Bisogna avere a che fare con la realtà. La realtà non è l'idea, quella che dici tu, l'idea.
No, c'è idea. C'è politica.
Che si possono integrare. Non si possono integrare. È così, io sono d'accordo con la Maiolo.
Lascia i salotti e vai un po' in
più facile integrare.
Basta con i salotti.
La bestialità, capito? È più facile educare le scimmie degli uomini.
State dicendo,
ma siete due pazzi. È più facile educare le scimmie e gli animali degli uomini.
Ho 4 anni di assessorato.
Il cagnolino.
Esperienza Maiolo, esperienza siete... diretta, che vuoi fare? Io so l'esperienza.
Credo che viviamo in un posto.
No, ho dato loro di tutto: le borse di studio, i pulmini
oggi
per mandare i bambini a scuola,
tutto,
i bambini pieni di pidocchi, i pulmini per portare i bambini a scuola, le borse di studio agli adolescenti,
certo.
Le assistenti, le cose. Tutto ho dato
tutto,
loro.
Niente.
Tutto ho dato loro. Non è servito a niente.
I pulmini
pieni di pidocchi, no, i bambini pieni di pidocchi.
Quelli
e le maestre,
quelli ce l'hanno tutti i bambini pidocchi. Se vado a vedere cosa c'ha lei in testa, Maiolo, guarda.
Sta dicendo che porta i robi, i pidocchi.
Beh,
i pidocchi a scuola li portano i
ma
robi.
No, se tu non li lavi, non gli tagli i capelli, non gli fai lo shampoo e
sì.
Dopo ci sono anche i pidocchi,
magari anche
perché
un po' di alcol gli buttiamo, magari anche un po' di alcol sopra,
Roma,
Maiolo,
perché ci sono i topi.
Ma è
non
futuro,
lo so.
Futuro,
non
libertà,
so se a casa sua
libertà.
Ci sono i topi,
ma a casa mia, ma cos'è?
Ci sono i topi
perché
a casa sua,
Parenzo? Che male c'è se c'è un topo? Il topo ha mai fatto
perché
male?
Nei campi dei Ron ci sono i topi,
perché vivono
vicino a Tele Lombardia, dove lei lavorava fino a poco tempo fa. Io quando arrivavo alla stazione di Porta Geva c'era più i topolini quando c'era quel Porto campo Topoli, Rom
Topoli.
Hanno bonificato il campo, ci sono più Rom, ci sono
razzismo
più
e libertà,
non ci sono più i topi,
razzismo e libertà,
taci, jet privé,
gauche, com'è, com'è,
liberté, égalité, jet privé.
Vabbè, sì, adesso la cava con la battuta divertente.
Allora Salvo, che
volevo
dire, lasciate finire, non c'è più Andrea da Piacenza, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica caro Andrea. Io voglio invitare la Maiolo ogni sera.
Veramente
si avvicina la campagna elettorale di Milano. Voglio rompere tutte le regole della par condicio e invitare la Maiolo ogni sera.
Questa è una battaglia di civiltà. No, rompere le regole della par condicio è una battaglia di civiltà.
Andrea da Piacenza, dica. Allora, scusi, Andrea, ho ripetuto il suo nome. Che vuole dire?
Prego, buonasera Cruciani, buonasera.
Ma adesso non ripetersi, io ho commesso un errore, lei di nuovo buonasera.
Mettiamo 5 minuti per i saluti.
Allora, buonasera Andrea da Piacenza, mi dica buonasera un'altra volta.
Buonasera, traffico, borsa e abbiamo finito la trasmissione. Vabbè.
Vabbè, Andrea, su.
Mi domando dove viva Parenzo, mi domando, veramente.
Nei salotti.
Al di là di questo.
Liberté, égalité, jet privé.
Andrea, io sono cresciuta a Piacenza, lo sa?
No, non lo so.
Lo sente la mia R, la sente?
Sì, un po' sì, la sento. Io sono della Valtidone.
Ah, ecco, io proprio di
mitica
Piacenza.
Mitica Valtidone,
Piacenza.
Mitica.
Tema
mitica
che
Valtidone.
Interessa a milioni di ascoltatori in questo
vabbè,
momento.
Vabbè, Andrea, vada al sodo, su, sennò ci dilunghiamo in cose personali.
Per le celebrazioni...
Di cosa?
Italia, dell'unità.
Ah, il 17 marzo lei dice. Ah, ecco, bello argomento, adesso ci dividiamo su questo.
Dunque, io faccio l'autista e solitamente sono all'estero per lavoro e il 17 marzo spero vivamente di essere all'estero.
Perché?
Perché non ho niente da festeggiare.
Vabbè, lei non vuole festeggiare l'unità d'Italia, vabbè, d'accordo, ho capito, perché non gliene frega niente, perché magari è un leghista separatista. Perché...
No, assolutamente.
No,
assolutamente.
Non c'è niente da festeggiare.
Non c'è niente da festeggiare perché guardando semplicemente il nostro Parlamento, la decisione che è all'interno del Parlamento.
Vabbè, ma che c'entra adesso la gente che è dentro il Parlamento? Mi scusi.
Che c'entra,
non c'entra nulla col 17 marzo, un'altra questione quella del 17 marzo.
Sì,
il fatto, il suo giudizio sui parlamentari non c'entra nulla con la vicenda dell'unità d'Italia. Mi dica un'altra cosa, ma non questa. Non mi faccia il solito discorso populista, i parlamentari sono tutti ladri, eccetera, eccetera.
No,
e dunque non voglio festeggiare
non
il 17 dire. Marzo perché questa è una boiata, abbia pazienza.
Non volevo dire questo, è che se. Ci vogliono far sentire uniti per forza, secondo me.
Ma chi?
Ci vogliono far sentire uniti.
Le
istituzioni. Ma chi, Parenzo? Le istituzioni. Ci vogliono sentire uniti per forza.
E invece? Lei si sente diviso da chi, per esempio?
mi sento diviso dal clima che c'è in questo momento in Italia.
Cosa diviso, c'entra con l'unità c'entra d'Italia? Clima, non c'entra niente con l'unità d'Italia. Andrea, io pensavo lei facesse un altro discorso, il nord, il sud, che si può anche discutere.
No, assolutamente.
No,
io,
non
guarda,
c'entra
io,
niente.
Io ho fatto il militare, e il fatto...
Ho fatto il militare a Cuneo, come Totò. Cioè, non ti vuol dire.
Il senso di essere italiano
ce l'ha.
Me lo sentivo.
Invece adesso l'ha perso.
Sì, adesso l'ho perso.
Ma perché cosa l'ha perso? Non ho capito.
Con certa gente.
No, voglio capire, non la sto prendendo in giro. Cioè,
sicuramente, con certa gente in Parlamento, io ancora. Il senso di essere italiano l'ho
non
perso.
Non ce l'ha. Ah, ok, è quello che dicevo io all'inizio. Va bene, Andrea, la ringrazio. Voglio capire se la festa del 17 marzo è la festa per l'Unità d'Italia, secondo Tiziana Maiolo, di Futura Libertà, dunque un partito, il presidente Fini, eccetera, eccetera, ha un senso oppure no. Non faccia così e mi dica la verità.
No, io sto sorridendo, tanto non siamo in televisione. Ma non so, io sono mezza settentrionale e mezza meridionale, quindi non sono sospettabile di eccessivo leghismo. Però non la sento molto, perché più che altro a me non sembra che ci sia l'unità d'Italia.
Dunque,
mi
non
sembrano
sente molto,
due
non
Italie,
non
due
si dovrebbe
mondi,
fare,
sono
non si
due
dovrebbe...
mondi. Poi. No, poi io non sono anche d'accordo con la presidente Marcegaglia di risparmiare un po' in questo momento.
Sulla festa, anch'io
sì,
devo
magari
dire.
Magari a scuola farei fare qualche pistolotto che tanti ragazzi non ascolterebbero neanche, però forse così un fatto formale, fare qualche magari un collegamento col Presidente della Repubblica che dice due parole,
no,
un po'. Un po' da Presidente della Repubblica, com'è? E basta, però lavorare.
Lavorare.
Va laurea Terù.
No, ma anch'io la penso
beh,
così.
Solo Terù, anche
anche
quelli del nord.
Anch'io, al contrario di quello che ha detto Barisoli durante Focus Economia, che ha detto di essere contrario perché è una tantum per quest'anno che non ci sono ponti, però devo dire che insomma... si può discutere sul fatto che quest'anno non ci sono ponti, però perché non bisogna lavorare il 17 marzo? Mettiamo una festa in più. Poi le cose in Italia non sono mai temporanee, quando si istituiscono e si
Poi si fa tutti gli anni.
E poi alla fine
il papà, la mamma, San Valentino, le cose.
San Valentino
la Pasqua,
è il mio compleanno.
Anche tu sei d'accordo con la Marcegaglia in questo
Pasqua,
caso?
Assolutamente
dell'angelo.
Sì, ma sono d'accordo, se, non perché questa è la radio in Confindustria.
No, tu per quello.
No,
per quello.
No, amore, te lo spiego anche perché. Perché invece se tu giri per le fabbriche del nord, io l'ho fatto, vedi che gli operai, le maestranze, gli impiegati
vogliono lavorare
perché vogliono portarsi a casa
ma
qualche soldo in più.
Con queste feste, certo. Certo, andiamo a sentire la pubblicità 800 24 0024 perché ci dà i quattrini, il Danè. Eccoci qui 800 24 0024. Questa sera alla Zanzara, grande spettacolo, ma anche grandi ragionamenti sui Rom.
Ragionamenti.
E su altre cose.
È una stupidaggine sesquipedale, come dici tu, direttorissimo.
Ma è razzismo dire che i Rom non hanno il senso dell'igiene. Io a un certo punto ho detto che persino un animale tu lo puoi educare
ancora,
come puoi educare un bambino, come puoi educare un bambino a non fare la pipì sui muri.
E invece i Rom no.
Tu hai un bambino maschio, Davide, una bambina.
Mi rifiuto.
Ma se tu avessi un maschio, tu gli insegneresti che non si fa la pipì sui muri, o no? Vabbè. O no? Magari a lui non verrebbe neanche in mente. Siccome invece loro fanno la pipì sui muri,
incivile, io
ti dico
quello che stai dicendo, è di una incivilità.
Che si può educare persino un cagnolino
un
non fa la pipì sul muro. Ma perché
razzismo?
Le pen. Ma perché razzismo?
Le pen.
Ma è vero o no che fanno la pipì sui muri?
Perché le persone
tu
si
educano.
Tu
devi rispondere a questo.
Le persone
ma non
si
è vero, non è vero. Va bene. Io ci ho provato per 5 anni e non ci sono riuscita.
Allora,
questa è la mia esperienza.
Andiamo a sentire Giancarlo da Milano 800 24 0024. Dunque sbaglia Napolitano a fare quell'intervento, signora Maiolo, quell'intervento accarezzare.
Dico la verità, con tutto il rispetto, è sbagliato. No, carezzare no, non è sbagliato.
Accarezzare il viso dei genitori, peraltro oggi indagati per abbandono
di minore.
Carità,
uno accarezza chi vuole, perché tu puoi accarezzare anche quando nelle carceri e invece poi su una persona che soffre
però,
tu la accarezzi. Però è sbagliato perché ha parlato senza cognizione di causa di quello che è il problema dei Rom. No? E quindi ha anche sbagliato a dire che bisogna dar loro le case, perché qualunque cittadino senza casa o con una casa molto degradata ti dice: e io che sono italiano non ho, e che non incendo, non appicco il fuoco e non nasco incustoditi 4 bambini eccetera, ho diritto o no a una casa?
Dunque, Napolitano
io non
ignorante.
Dico prima
Napolitano
di italiani
parla senza sapere, ignorante in questo
lei
caso.
Lei ha tratto una conclusione assolutamente forzata.
Beh, forzata.
Franzoni
Che ci sembra che i minori, sembra che i minori vengano maltrattati solo dai Roma.
Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra?
La signora Franzoni.
Ma che c'entra la signora Franzoni?
La signora Franzoni.
Ma signora Franzoni è una
ha fatto la signora Franzoni.
Ma è impazzito il bambino.
Ha fatto la
signora impazzito questa sera.
I rom che li mandano a prostituire allora?
Voi state.
Allora i rom che mandano a prostituire i loro figli? Certo, non solo, sbattuti in galera tutta la vita.
Esistono le leggi in questo paese. Facciamo applicare le leggi che ci sono a tutela dell'infanzia. Anziché dire che i bambini sono come i cani e non si riescono ad educare.
E allora, a tutela dell'infanzia, a quei due genitori là di Roma andrebbe tolta
ci
immediatamente
sarà,
la patria potestà,
la procura
che hanno abbandonato
fatto,
di quattro bambini in balia di un incendio.
C'è un'inchiesta in corso.
Visto che il pompiere
infatti
prima ha anche detto che li appiccano loro spesso gli incendi.
Cioè, potrebbero aver appiccato loro l'incendio.
No, non lo so, però a volte l'hanno fatto, l'ha detto il pompiere, non l'ho detto io.
Allora, Giancarlo da Milano.
Autorevole il pompiere.
La sua esperienza sugli incendi,
si intende più di noi,
sono sicuro, sugli incendi dei rom in particolare, non lo so. Comunque siete impazziti, cioè questa roba dei rom vi manda fuori di testa.
Giancarlo
proprio.
Da Milano, buonasera, dica.
Buonasera, niente, io vorrei dire che Parenzo deve andare sulla realtà. Vada in un Campunova ieri sera a vedere com'è che vive, com'è la vita.
Ci sono andato tante volte per fare dei
ma
servizi.
Ma non dica
quindi.
Stupidate.
No, dica perché... stupidate lei, che
ma,
sta dicendo?
Ma no, ma ci manca...
Sono andato un sacco di volte.
Non parlerebbe così. I RO non portano niente alla società, zero.
Spariamogli,
zero.
Spariamogli.
Sono costi e basta.
Lei
sono
cosa costi. Porta alla società invece?
Io molto, perché pago le tasse e faccio il mio dovere.
Fa il suo dovere, bravo, paghi le tasse.
Più che rubare, far mendicare la gente e portare fare i scippi non fanno.
C'è il diritto a mendicare. Lo sa o no? Che fastidio uno che mendica, che fastidio
ma
le dà?
Ma rubano, ma che mendicano?
No, perché, perché questo signorino qua ce l'ha anche contro i mendicanti.
Ma dove vive questo signore qui?
Ma perché le dà fastidio uno che mendica? Mi spieghi? Che fastidio
no,
le dà
mendica,
uno che... Uno
che
non
ruba,
può chiedere
sì.
La carità.
Calma, calma.
Cioè,
calma.
Rubano, che rubano sì.
Ma se rubano commettono un reato, ma se uno chiede la carità,
ma
ha il diritto di chiedere la carità.
Ma guardi...
Sì,
ma
insomma, dipende anche questo.
No, cosa faccio? Ah, uno
no,
non ha diritto,
diritto
a
no,
la...
diritto,
ma che
perché?
Società
no, non è un diritto,
volete?
Non è reato, ma non è un diritto.
Ma che società
non
volete?
È un diritto.
Ma che società avete? Avete in mente una società dove non c'è neanche nessuno che chiede la carità?
No, no, vero, però dove ci sia un minimo di decoro e di ordine,
decoro,
se un minimo. Ho detto minimo,
il decoro urbano, vero?
Sì, il decoro urbano è molto importante.
Mi fa così schifo vedere la sofferenza,
perché lei al mattino si lava e si fa il bidet, me lo spiega?
Il bidet non so se me lo faccio, non devo dire.
Me lo spiega perché se lo fa il
me lo
perché
faccio
si fa
perché
la barba?
Sono stato
cioè i Roma, nessuno, i Roma
appunto,
non se lo fanno, né, non si fanno né la barba né il bidet.
Non hanno
si fanno niente.
Non ma perché non hanno l'acqua? Ma che dico?
Ma come non è vero che non hanno l'acqua?
Non la vogliono avere l'acqua.
Non vogliono avere l'acqua. È l'unico popolo
la
che
la vogliono avere o no? Signora Maiolo, la vogliono avere
ma
l'acqua?
Ma ce l'hanno l'acqua, ma non la usano. Hanno intasato tutti i cessi di via Triboniano che li avevo dati io nuovi.
Hai capito, Parenzo?
Lei ha dato i bagni a via... Lei come Maria Antonietta delle brioche. Lei è uguale.
Quando era assessore.
Il popolo vuole mangiare. Dategli le brioche.
Di noi cittadini, anche i suoi, Parenzo.
Allora, però, qualcuno mi segnala contento. La questione dei contratti di Barbareschi. Anche Fini ha avuto dei problemi. Secondo lei è stato corretto? Signora Maiolo, qui siamo a zanzara, non è che può. Cioè, siccome lei dice un deputato non può avere nello stesso tempo rapporti con la RAI, contratti con la sua casa di produzione, anche Fini è stato impelagato, come dire, attraverso la famiglia Tulliani in questione di contratti RAI. È la stessa cosa?
No, a parte che sono due cose diverse perché Barbareschi si occupa per sé, ma no, io personalmente sono contraria al fatto che un parlamentare svolga anche delle altre attività.
Questo è giusto.
È un lavoro a tempo pieno.
Questo
è un lavoro a tempo
quindi
pieno.
Anche l'avvocato? Quindi anche l'avvocato.
Anche l'avvocato, certo. Anche l'avvocato.
Ho capito,
tutto. Io, ad esempio, ero e sono giornalista, no? E quando ho fatto la parlamentare, io ho fatto solo la parlamentare.
Però non sfugga la domanda. No. Ci trova qualcosa di strano nel fatto che familiari di Fini abbiano ottenuto degli appalti alla RAI oppure no?
Non lo so, non conosco bene la vicenda.
Vabbè.
La conosce, gliela riassumiamo noi, onorevole Maiolo. La vicenda è molto semplice: la moglie di Italo Bocchino,
La moglie di Bocchino, da una parte,
io però non sono per criminalizzare i parenti, no, non criminalizziamo anche i parenti adesso, non possiamo, no? Parenti.
Bene. Parenti no.
No, i parenti
no.
No. I parenti no.
Cioè, non sono stati favoriti dalla presenza di Fini come presidente
non
della
lo so.
Camera.
Io, ad esempio, mi ricordo che la simpaticissima e bravissima attrice sorella di Irene Pivetti, no?
Sì.
Dichiarò pubblicamente che sicuramente lei era stata avvantaggiata perché in effetti è diventata famosa quando
però
sua sorella era presidente della Camera.
I parenti di Fini non facevano i produttori prima.
Ecco. No.
Non facevano quel mestiere, no.
Ah, non
no,
lo
no,
sapevo
no.
io.
A come non lo sapeva.
Ho sbattacchiato le ciglia, notato?
Ah, ecco. Giancarlo, bene, soprassediamo. Giancarlo, che, come vuole concludere, signor Giancarlo? Dico una cosa contro Parenzo ancora, così chiudiamo.
Ma io, guardi, c'è mio figlio, i miei figli sono di una scuola che si chiama Rinnovata, la sezione Maiola dovrebbe conoscerla.
La conosco.
E ci sono dentro gli animali. Bene, sono stati rubati delle caprette, addirittura hanno ammazzato un'aquila, gli hanno tagliato una coscia. E è rimasto anche sul giornale.
Ma chi è stato? I Rom? Chi è stato?
Ma sì, sono stati loro, avevano il campo lì dietro.
Per forza, sicuramente.
Ho fatto un bel.
Adesso non dire che non avevano da mangiare, che per quello. E mandano i bambini ad ammazzarsi dentro quei grossi contenitori di abiti usati della Caritas. Più di uno è morto perché andavano a rubare, ma per rivenderseli,
vanno
non per metterseli addosso.
Con i mediatori culturali vanno messi nelle condizioni.
Ma secondo te, io cosa ho fatto per 5 anni? Ho pettinato le bambole.
Si vede che l'ha fatto male. Non lo so.
Fatto male
perché ha messo più cura nel curare il cane che non nel curare gli uomini.
Milanese, se ho fatto bene o male,
questa è un'accusa, cioè ha messo più cura nel
messo molta cura per gli anziani. Insomma, di Milano, questo invece questo se lo ricordano.
Questo è stravero.
Allora,
non ho dato le case
ai
Rom,
prendiamoci
come ha fatto invece la signora Moratti.
La signora Moratti,
che è l'unica cosa secondo me che ha fatto bene invece la Moratti, l'unica.
Va bene, lo dica agli altri milanesi. Si candidi al comunale.
Fermi tutti. Prendiamoci un tè caldo, come dice Caressa durante l'intervallo delle partite di Sky. No, e sentiamo i titoli della 7, perché i titoli della 7 sono lunghissimi, come sappiamo. Via.
Sul caso Ruby, la Procura di Milano chiederà domani che il Premier sia processato con rito immediato per i due reati, concussione e prostituzione minorile. La posizione del Premier è stralciata da quella degli altri imputati, Minetti, Fede e Mora. Durissima la replica dell'avvocato di Berlusconi, Ghedini. I PM di Milano violano la Costituzione, il PDL e ottiene il 15 febbraio in commissione la riforma del processo breve. Il PD, ennesima legge ad personam. Saranno giorni di fuoco, 28 febbraio, 2 e 11 marzo sono le date in cui Berlusconi da imputato dovrà comparire davanti ai giudici dei processi Mediaset, Mediatrade, Mills e dopo la bocciatura della consulta non potrà eccepire la legge sul legittimo impedimento. Sulle feste si apre un altro fronte giudiziario, la Procura di Napoli ha intercettato la showgirl Sara Tommasi. Nelle conversazioni la donna parla dei party, coinvolge alcuni politici e accusa Lele Mora di drogare le ragazze invitate. Ruby, ancora lei, in audizione alla Commissione Infanzia della Camera, incredibile, ma la Presidente Mussolini conferma, c'è una lettera di PD e Italia dei Valori, la Democratica Zampa, abbiamo solo chiesto che ci si occupi delle minori abbandonate, la maggioranza attacca, opposizioni ossessionate da Berlusconi, derisse. Ma c'è una data che divide anche il governo, oltre che tutta la politica e gli imprenditori. 17 marzo, la festa nazionale dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Calderoli non mette in discussione la ricorrenza, ma dice c'è la crisi, meglio lavorare. Romani e la Russa dissentono. No, tutto resti chiuso, è un festivo. La nebbia cala sull'autostrada Venezia-Trieste e su tutto il nord-est. L'arteria autostradale diventa un campo di battaglia, inizia un giorno di ordinaria follia. Incidenti a catena, centinaia di auto coinvolte, morti. Le autorità alla fine dicono non mettetevi in viaggio.
Eccoci qui, 20:11, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara. Intanto il governo vuole accelerare sul processo breve. Sono le notizie che vi do, che avete sentito
mai?
Anche.
Come mai Cruciani accelerano sul processo breve? Che succede? Mills c'entra qualcosa? Come mai c'è questa
le contingenze politiche?
Ecco.
Ti rispondo in maniera secca, ma è normale che sia così. Chiunque
la Procura di Milano vuole immediato addirittura.
E dunque processo
brevissimo.
Breve. domani ci saranno le richieste per il premio per quello che riguarda Ruby, dunque in calendario questo processo breve, che è un'altra cosa rispetto a Ruby, il 15 di febbraio, e mi sembra che la notizia principale sia questa, ma insomma si andrebbe a commentare le solite cose. Invece voglio chiedere a Tiziana Maiolo quali sono in tema di rapporti con le donne le differenze tra Berlusconi e Fini.
Bello.
Ah, sono sostanziali. Allora, Fini lo conosco da più tempo, ma lo conosco di meno, perché lo conosco dal 92 e Berlusconi dal 93. Allora, Fini è un romantico. È un uomo che si innamora, proprio
fedele?
Secondo me sì, ovviamente non posso saperlo, sì, certo. Però secondo me sì, secondo me è fedele e secondo me ha un comportamento molto anche che può piacere anche alla Chiesa, ai nonni.
Le posizioni di Fini temi non piacciono molto alla Chiesa.
No,
beh,
certo.
Quello sugli immigrati,
sono quelle che piacciono a me, infatti.
E invece sugli immigrati...
E sugli immigrati,
le posizioni di Fini sugli immigrati piacciono alla Chiesa,
piacciono,
ma non alla
Chiesa.
Maiolo,
no, su alcune cose sono d'accordo io. Ah, sì. Ad esempio, sì, perché io
sul
frequento,
voto agli immigrati,
io vivo in simbiosi a casa mia con una famiglia di peruviani con i quali vivo da 20 anni e ho tenuto cresima, battesimo, eccetera, i bambini che sono nati, che i più grandi hanno 12
anni. Poi prima parlava dei Rom, mica degli immigrati.
Esatto.
Cosa.
Io ho sempre detto che tutte le etnie sono integrali,
tranne
i Rom,
certo.
Esatto.
Giusto ribadire.
No, però
queste...
torniamo alla questione delle,
ecco,
delle donne
l'amore,
di Fini.
E questo, ecco, quindi torniamo a...
Cioè, Fini è uno che si innamora.
A Fini è uno... mi dà questa sensazione, io non conosco molto della sua vita privata, non sono mai stata a casa sua.
Un po' succube della famiglia Tulliani?
Allora, alcuni... No, della famiglia Tulliani non lo so. Alcuni suoi amici, anni fa, quando ero in Parlamento, mi dicevano che lui a volte ha anche... Cioè, ascolta molto, anche politicamente, la donna che lui ama.
Ah, bello.
Questo. Allora lui era sposato ancora con Daniela di sotto.
Dunque ne discende che su Fini ha un grosso ascendente l'attuale compagna. Questo secondo lei?
Ascendente non lo so, sicuramente è ascoltata e non so neanche se sia politicizzata perché non la conosco, l'ho vista una volta.
E invece Berlusconi?
Berlusconi secondo me sta soffrendo.
Quando lo conosceva lei? Quando era intima della famiglia Berlusconi? Perché lei era intima della famiglia Berlusconi.
Intima della famiglia, era molto amica della mamma. Sì.
La mamma di Berlusconi, ha frequentato Arcole.
Conoscevo bene la sorella anche. Infatti secondo me lui soffre molto questa perdita delle figure femminili importanti della sua famiglia.
Da quando non c'è più la madre?
La mamma, la sorella e la moglie.
Da lì è partito Bunga Bunga, dice?
Secondo me, su Bunga Bunga non lo so, non me ne intendo tanto, purtroppo.
No, però
perché
sa
se fossi più giovane mi potrei intendermene un po' di più, magari.
Ma... per i Bunga Bunga non ci sono limiti di età.
No, è
giù.
Vero, è vero. No, ma non mi butto affatto giù.
Quindi da quando non c'è più la madre?
Quando io, fuori dagli... No, ecco, secondo me questa perdita di queste figure femminili importanti della sua vita, anche la moglie, è stata importantissima, una donna che lui ha amato tantissimo. La mamma, la sorella e la moglie.
Beh,
lui
la moglie,
ha perso...
la moglie, mica morta,
la moglie non è morta, ma l'ha lasciato. Quindi ha perso le figure femminili di riferimento, affettive.
È impazzito.
E affettive.
Ed è impazzito sessualmente.
E secondo me è diventato più fragile.
Ma è malato sessualmente?
No,
come dicono
fragile,
molti.
Fragile proprio psicologicamente.
Ma è malato sessualmente?
No, malato non credo, no, malato no, malato no.
Beh, dicono, sai.
Come
che
tutte le persone, tutti gli uomini, ne conosco altri che hanno fatto un certo tipo di operazione, no? Operazione alla prostata, anche non per tumore, perché ne ho conosciuti hanno per tumore, insomma, hanno questa ansia della prestazione.
Ah, sì. All'ansia di prestazione, della prestazione.
Quindi Berlusconi ha l'ansia della prestazione.
Ne ho conosciuti altri anche che però non so se facciano
proprio
feste o cose del genere.
Politici?
Politici.
Hanno l'ansia di della prestazione. Dunque Berlusconi ha l'ansia della prestazione. Dunque è per questo che va con tante donne, almeno così si dice, eh?
Io penso che lui andasse con tante donne anche prima, però quando io l'ho conosciuto, cioè non era un uomo fedele, non è come Fini lui, no? Un uomo fedele.
Mai stato fedele Berlusconi,
no,
mai
credo
stato.
Proprio di no.
Beh, credo, lei
credo
mai
proprio
stato
di
fedele.
No.
Credo. Ne parlava
no,
anche con la madre alle volte,
si sentiva...
con la signora Rosa ne parlava
no,
di questo.
Con la madre, no.
Però non è mai stato fedele, diciamo.
No, però la mamma lo faceva anche rigare diritto,
cioè?
Perché la signora Rosella era anche un tipino,
tosto.
Quelle donne che proprio sono la spina dorsale della famiglia, veramente.
Cioè cosa
no?
Gli diceva? Why Silviette? Cosa
lei, insomma, sì, gli diceva
la
anche...
Bastonava.
Sì.
Cioè, tipo...
sì.
Cioè la teoria è questa ed è curiosa. Se la madre fosse stata ancora viva, lui... avrebbe serate ad Arcore, 30 donne, 20, 10, l'avrebbe fatto
questo
lo stesso?
Questo si dice nelle intercettazioni,
no?
Noi non sappiamo con certezza.
Vabbè, insomma,
ma comunque, io sono un garantista.
No,
quindi,
avrebbe avuto più remore?
Secondo me sì. Sarebbe stato più, non so, dentro un certo binario di maschio mediterraneo, traditore, un po' farfallone, eccetera.
Quando è morta la madre di Berlusconi, non mi ricordo?
Due anni fa.
Da due anni però coincidono i
coincidono
tempi.
Coincidono un po' i tempi, effettivamente.
Due anni fa, in gennaio proprio.
E da lì, Bunga Bunga, lei dice.
No, non lo so, Bunga Bunga lo dite voi.
No, non so, lo dico
questa è una trasmissione di Maci, no? Io sono una...
di Maci, adesso non esageriamo.
Io su questo concordo.
Una giovine signora che...
Però scusi un attimo.
No, ecco, quindi... No, quindi questa cosa
come avrebbe
qui,
reagito?
Cui,
come
ecco,
avrebbe reagito la mamma di Berlusconi, lei che l'ha conosciuta questa cosa?
Allora, l'avrebbe
che sta
sicuramente difeso anche pubblicamente fino alla morte, proprio. L'avrebbe
come
difeso
madre,
tantissimo.
Questo.
Però, secondo me, un discorsino gliel'avrebbe fatto.
Di che tipo?
Sì. E gli avrebbe detto: ma Silvio, insomma, pensaci bene, sai, un po' attento a quello che fai, sai che c'è tanta gente cattiva che ti vuol male. Quindi l'avrebbe anche un po' lisciato, perché era una di quelle donne che sapevano come fare col marito, col figlio maschio.
Cioè la ramanzina,
no?
Gliel'avrebbe fatta.
La ramanzina gliel'avrebbe fatta, però in un modo molto amorevole. Molto amorevole.
Cioè non se ne sarebbe mai uscita come la moglie di, come Veronica Lario, insomma, no?
Veronica Lario ha fatto un gravissimo errore a fare un comunicato stampa.
La lettera Repubblica.
Quello non avrebbe. O una lettera. No, la seconda volta ha fatto una, sì, un comunicato ANSA.
Va bene, abbiamo il traffico. Torniamo subito. A questo punto devo costringere la signora Maiolo, perché voglio chiedere cosa ne pensa della manifestazione delle donne del 13. Lei che ha scritto anche un libro, Donne che odiano le donne, che è uscito tempo fa per Mondadori.
Contro chi è questo libro? Contro chi è?
No, in parte contro la Moratti.
Non è contro nessuno.
Però la Moratti abbiamo già dato con la mano sulla Moratti. Poi avremo modo di tornare.
Dobbiamo soltanto farle perdere le elezioni.
Questo
lo dice lei.
Basta programma.
Ovviamente il famoso plurale maiestatis.
Traffico. Eccoci, 20 e 22, 800 24, 00 24. Ci sono diversi ascoltatori in attesa. Il numero ve l'ho già dato. Che abbiamo? Dunque, Giorgio da Padova, Stefano da provincia di Pistoia, Domenico da Napoli, Marco da provincia di Forlì, Fabio da Torino. Allora, vorrei subito dire una cosa che riguarda la signora Maiolo, che è questa. Lei, siccome aderisce a Futura Libertà e il direttore del Secolo d'Italia, Flavia Perina, è una delle persone che hanno firmato questo appello sulla dignità delle donne e dunque aderiscono alla manifestazione del 13 prossimo, so che lei però su questa manifestazione ha dei dubbi.
Sì, Flavia Perina ha aderito, no? Non è una promotrice, abbiamo anche un po' parlato.
Mi dica che è una boiata pazzesca.
C'è
questa.
Qualcosa per cui non sento più.
Non sente bene, niente. Vabbè. Tiri giù la cuffia, non è un problema.
Tolgo la cuffia. Sì. Va bene. No, insomma, io, a me queste manifestazioni, devo dire la verità, sono sempre le stesse persone. È come quelli famosi 10.000 o 5.000 del Palasciap. Sono sempre gli stessi.
Sono una delle tante manifestazioni
nazionali, no? contro Berlusconi. No? Allora, se non fosse una manifestazione contro Berlusconi, ma fosse un risorto movimento delle donne in quello quale si facessero ragionamenti, come sta facendo il Corriere della Sera, ad esempio, sta facendo delle buone cose, un buon
sulle
dibattito, no? Sulle donne nelle imprese, sulle quote rosa, queste cose qua. Poi io le quote rosa per 3 minuti sono stata anche semi d'accordo, ma poi se ci mettiamo le amanti, le fidanzate, le cose, quelle che vengono dal Marocco, eccetera, è chiaro che allora le quote rosa non mi interessano più. Ma allora manifestano per che cosa queste donne? La dignità delle donne. Ma io, insomma, che vengo, sono una femminista da sempre, no? E noi degli anni 70 dicevamo né puttane né madonne, siamo donne. Qui stanno dividendo le donne tra puttane e madonne di nuovo, no? Perché ci sono,
cioè,
quelle
delle puttane,
quelle del bunga bunga, che sono puttane, quelle che manifestano in piazza sono madonne.
Per cui quelle del bunga bunga, secondo lei, non possono essere etichettate tout court come prostitute, quelle che frequentano la casa di Berlusconi?
Allora, etichettate tout court, no. Io poi penso che tutta questa inchiesta della Procura di Milano sia tutta sbagliata completamente. Penso che se c'è un giudice a Berlino, Berlusconi deve essere assolto. Se si prostituiva, non lo so, il confine è molto sottile. Allora, se vogliamo dire che è prostituta qualunque donna che venda il suo corpo in cambio di un corrispettivo, che può essere anche il matrimonio, ad esempio, cioè la bella ventenne che si sposa col sessantenne ricco, allora sono tutte prostitute. Ma tanto non è un reato in Italia.
No, vabbè, l'induzione.
Comunque, sì, ecco. E allora sono tante.
Cioè, secondo lei, Lele Mora e Fede sono dei magnaccia, per esempio?
No, è sottile. Di Fede non lo so, sinceramente. Per quel che riguarda Lele Mora, ma lì è un casino, perché ragazzi. C'era prima,
sì, okay, però io resto dell'idea. È evidente che Lele Mora mette in contatto ragazze con vari mondi, che sono quello dello spettacolo, potenti.
Ma c'è sempre stato
ministri.
Questo,
ma
però, che, non è mica soltanto Berlusconi che ne fruisce.
Parliamo del fatto che il magnaccia non è solo quello che ha lo sgherro, il taglio sulla faccia e vestito male, sporco, che parla rumore. rumeno e ti obbliga a stare sulla strada.
Ma quello
ci sono
perché...
anche i magnaccia di lusso,
no, ma non è
con
così.
La giacca e la cravatta.
Ma lui prende dei soldi per fare questa attività.
Ma non lo so, quello è
anche questo
è importante. Il reato che è contestato,
cioè la ragazza
a Mora,
dà una parte dei suoi soldi all'elemora.
No, quello è lo sfruttamento. Signori, uno si chiama sfruttamento, l'altro si chiama induzione. Lo sfruttamento vuol dire che c'è un guadagno.
Però c'è una differenza. C'è una differenza. No, la differenza non è quello con lo sgarro e l'elemora. Non è quello. La differenza è un'altra. Quello con lo sgarro, oltre ad esserci la questione dello sfruttamento, quello con lo sgarro costringe le persone a fare delle cose, nella maggior parte dei casi. Nel caso di Berlusconi, questa vicenda di Rubi, eccetera, persone costrette a fare qualcosa, denunce non ce ne sono. Non ci sono parti lese.
È singolare che nel mondo dello spettacolo, se tu vuoi fare l'attrice, devi darla al produttore per forza. Cioè, è una forma di prostituzione.
Ma questo
anche quella
nobile,
allora, però, sulla Boccassini, voglio sentire una cosa. Sono, signor Maiola, lei che conosce Milano, ha i capelli rossi come la Boccassini, tra l'altro, così, no? Sembra un po' la Boccassini, no? Per carità, non voglio. No,
Io mi sono mantenuto un po' meglio come linea. Lei era più carina di me. Lei era molto bella. La Boccassini era una ragazza bellissima.
Ma lei,
era più carina di me.
Giornalista di lotta continua che frequentava la Boccassini.
Che poi si era dentro, ha fatto una carriera molto più dentro le regole.
Dentro anche il mondo industriale.
Dentro le regole.
Chi è? Lo conosce lei?
Io benissimo.
Sì, chi è?
Il ragazzo?
Chi è?
Ma devo dirlo?
Può dire chi è?
No, non lo dico.
Perché io non capisco perché
i giornali non l'hanno scritto, vuol dire che c'è
lo
un riservo.
Tutti. Sì, no, manteniamo il riservo.
Ma io lo so perché c'ero.
No,
io
lo
facevo,
so anch'io.
Facevo la cronaca. Beh, lei lo sa perché lavora nello stesso palazzo.
Ma,
no, ma
state parlando di che?
Attenzione, no.
Ma di che?
Di quella notizia.
Ma di cosa state parlando?
Però...
Una notizia del 1982 data dal direttore Sallusti del giornale.
Beh, lasciamo perdere
una notizia. Ma sì, ma perché Sallusti? Io mi sono già.
Su questo siamo d'accordo.
Una roba che non esiste.
Comunque, la Boccassini era una giovane pubblico ministero in blue jeans, molto carina, e una ragazza normale.
Ma è vero che aveva storia con un sacco di giornalisti?
Divertiva, no, con un sacco di giornalisti non credo. Tra l'altro, stavo per fare il nome, quel ragazzo lì, quell'ex ragazzo, non era neanche il cronista giudiziario, perché la cronista giudiziaria di lotta continua era un'altra. Lui aveva avuto anche un accredito, ma era uno così. Si sbaciucchiavano per strada lì vicino al Palazzo di Giustizia.
Dov'è la notizia?
Ma dov'è la notizia? Ma dov'è? Dov'era la notizia del procuratore Grespi che Gresti che gli ha fatto questo procedimento disciplinare da cui poi lei è uscita brillantemente.
Ma insomma, quindi, ce l'ha con Berlusconi? Perseguita Berlusconi la Boccassini?
Sì, secondo me sì. Ma sì, ma non lei magari personalmente, ma la procura di Milano ha proprio un conto aperto con Berlusconi.
Beh, devo dire che
io devo dire la verità, io non sono berlusconiana in questo momento perché sto con Fini, no? Però non solo perché sono garantista, ma anche perché se lei mi chiede Berlusconi è un perseguitato dalla magistratura, io le rispondo sì.
Qualche reato Berlusconi
l'ha commesso. Esatto, se lei mi chiede Berlusconi è innocente su tutti, io le rispondo no.
No, non lo so, forse magari sarebbe
meglio
non lo so,
ma credo di no. Credo che sia innocentissimo sull'inchiesta di mafia. Non so se lui come imprenditore ha dato o no una mancia alla Guardia di Finanza che molti imprenditori danno
e su cosa è colpevole,
ecco. Non lo so, potrebbe essere colpevole uno di questi processi.
E sul Bunga Bunga
non lo so.
Sul Bunga Bunga cose penali.
Ma io sul Bunga Bunga sinceramente, allora la concussione sicuramente non c'è e quindi tutto si gioca
la prostituzione
sulla
minorile?
Prostituzione minorile
che
gioca
se uno dice se loro due dicono che non sono stati
ma
insieme.
Io voglio dire una cosa più trasgressiva di tutti ancora.
Concludiamo con questo.
La questione della maggiore età è una convenzione, perché una volta erano 21 anni, no? La maggior età, adesso è 18. Adesso sul piano della legge, per carità, se c'è prostituzione
è una cosa.
Però se non c'è prostituzione, che una ragazza bella, prosperosa, eccetera, come Rubi abbia 17 anni e mezzo o 18, cosa cambia? A me può scandalizzare che un signore di 70 anni vada con una ragazza giovane,
cioè, sta dicendo che la vittima
ma che poi
è Berlusconi.
Ne abbia 18, 17 e mezzo o 19, dal punto di vista
a quanto bisognerebbe abbassarla la minore età? A quanto bisognerebbe abbassarla?
No, io non voglio abbassarla la minore età, non so se sia giusto 18 o se fosse più giusto 21,
no, per quel
perché
tipo
i giovani di oggi mi sembrano così immaturi che forse io la riporterei a 21, non lo so, non per la prostituzione,
no, però
in
perché
generale
lei,
no?
Perché lei diceva prima che è una farsa questa roba
dicevo
qua.
Che è una farsa perché se non si se non si prova il fatto che c'è la prostituzione minorile,
il,
no?
Rapporto,
il reato non c'è. Ma anche dal punto di vista di una etica, se vogliamo parlare, sì, di etica, che è una cosa, una parola sempre un po' scivolosa, che una ne abbia 17 e mezzo o 18, 19, 25, per me non cambia niente, perché io sono un po' perplessa sul fatto che delle ragazze così giovani vadano con un signore così anziano, e che con un signore così anziano vada con delle ragazze così giovani.
Un limite ci deve essere, che sia 17, 18,
no, 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 ma la legge l'ha già messo il limite, va benissimo, però io faccio un discorso non più di legge,
sì, capito,
ma proprio di buon senso. Poi anche le leggi, guardi che anche i reati sono delle convenzioni, perché ci sono latitudini, longitudini,
certo, nella giungla,
momenti
rubare
della storia,
era un reato, capito?
Ma scusate, della... prima l'adulterio della donna era un reato, adesso non lo è, sì, più,
perché
sono convenzioni, no?
Il reato di prostituzione minorile lo cancellerebbe?
No, adesso no. Tutto quello che riguarda i minori, per me bisogna essere molto.
Il
Rom dice,
ma come? Ma se io ho salvato un bambino Rom dalla prostituzione,
li ha paragonati ai cani,
a cui l'avevano mandato i suoi genitori.
Ai cani,
devo chiudere.
Prima,
grazie,
vergogni.
Tiziana Maiorca.
Grazie,
ci venga a trovare presto.
Grazie mille, arrivederci.
Borsa. Eccoci qui, 800 24 00 24, volata finale con gli ascoltatori, direi fino alle 21, perché oggi insomma è tanta roba. Fabio da Torino, buonasera. Poi abbiamo Marco dalla provincia di Forlì Cesena, Domenico da Napoli, Stefano dalla provincia di Pistoia, Giorgio da Padova. Chi era? Fabio? L'unico che è caduto, Fabio, quello che era lì, una cosa pazzesca. Marco, dica.
Sì, buonasera Crociani.
Da dove ci chiama? La provincia di Forlì Cesena, dove esattamente?
No, allora io sto viaggiando, lì è la sede del lavoro, io sono provincia di Bergamo.
Benissimo.
Quindi, allora, cioè, senti, no, volevo fare un intervento sul discorso dei Rom. Cioè, innanzitutto voglio precisare che naturalmente per la morte dei quattro bambini piange il cuore, indipendentemente dall'etnia e di tutto, perché penso che sia che i bambini non hanno da questo punto di vista colpe su quello che possono essere i genitori o la società che li ha messi al mondo. E su questo vorrei però d'altra parte non possiamo nemmeno essere ciechi circa la situazione dell'integrazione dei Rom. Cioè, non è oggi come oggi, non possiamo far finta di niente e credere che queste persone possano integrarsi con la facilità che probabilmente anche Parenzo vede, perché io ritengo che Parenzo
la vede solo lui, la vede solo lui.
Ma qui
egalité, fraternité e privé, come dice la Maiorca, cioè, dall'alto delle sue,
ma non lo
quindi, delle sue frequentazioni,
delle sue ville, dei suoi cashmere,
no, ville no, però ma... dall'alto delle sue frequentazioni pensa che tutti i Rom si possano integrare, perché così investiamo, diamo,
perché sono delle persone,
diamo le
perché
case.
Credo nella forza della democrazia e della civiltà. Per me è una civiltà dare, investire tanti soldi per integrare i Rom, è una forma di sicurezza per i cittadini italiani.
Ma non si vogliono integrare, non lo vogliono ma hai sentito l'esperienza diretta della signora
Maiorca? Perché nessuno ci ha creduto mai più di tanto, perché parliamo in
come
fondo
nessuno
di perché parliamo di 100.000 persone, cioè 100.000 persone.
Ma che vuol dire?
Sono...
Guarda che 100.000 persone,
sì,
così
sono come
la
piccola
la
città
Maiorca,
italiana,
una bomba
piccola
atomica,
città italiana.
Beh,
come...
non è poco.
Allora, il problema è questo qui: siccome l'integrazione costa, è un costo, ma è un costo sociale che serve allo Stato, al paese, siccome non si possono eliminare, a meno che non vogliate, come dire, metterli contro un muro e dire sei
no,
Rom, tu
no.
Fai la pipì
ma
fuori dal
dice?
Vaso.
Chi lo dice? Chi lo dice?
Scusami, e i bambini della buona borghesia milanese che vanno a fare la pipì lì in centro a Milano dopo che escono da una discoteca?
Ma il decoro della città vale per tutti, vale per tutti.
Ma voi avete un'idea del
vale
decoro della città?
Vabbè Marco, facciamo proseguire Marco.
Marco.
No, io ho un'idea, un'idea newyorkese del decoro
di
della città. Come Giuliani.
Applichiamo le leggi, infatti.
Sì, per tutti.
Applichiamo
certo,
le leggi per tutti.
Tutti,
certo. Applichiamole anche
puoi
per i
Rom. Puoi vivere in quel modo? No.
No, attrezzate i campi però. Questo
se loro non vogliono li
creiamo
distruggono poi, come dice la Maiorca.
Si sanziona.
No.
Ma,
no,
se mandano i bambini a mendicare, si toglie la patria potestà a questi genitori, si applicano le leggi.
Marco, prosegua.
So che qua...
secondo me lei ha trovato un esempio che era giusto. Lei ha parlato dell'India. L'India è un grande paese.
Ma quale India? Che
però
esempio è giusto l'India? Ma che c'entra?
Grazie alla colonizzazione britannica, certo.
Ecco,
è un grande paese grazie alla colonizzazione.
Vabbè, allora l'India che c'entra? Scusi.
Innanzitutto è avvenuta... paese di origine, cioè non è che gli inglesi sono andati là, si sono presi 200 milioni o 100.000 indiani, li hanno portati in Inghilterra.
Vabbè, ma sono paragoni assurdi.
Ma io lo dicevo
niente.
Perché la democrazia...
No, secondo me, invece secondo me è così. L'Inghilterra ha creato dei punti di contatto localmente e poi ha fatto modo, essendo un popolo di cultura, di integrare
anche nella regione d'origine. Noi non possiamo pensare di gente che ha un sistema di vita locale totalmente diverso dal nostro portargli nel nostro paese. Innanzitutto, cioè, secondo me ci sono anche delle assurdità. Cioè, se io porto uno che è abituato a vivere di me con piccoli mezzucci, lo faccio vivere in un paese dove pongo il limite che la delinquenza minorile sotto i 14 anni non è punibile, questo qua cosa fa? Giustamente, dal suo punto di vista, manda i bambini a rubare, perché per lui è il sistema più veloce e più banale, perché non ho creato punti di contatto.
Cioè, va bene Marco, ho capito. Andiamo a Stefano, provincia di Pistoia. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Allora, lei poco fa ha detto che diciamo si è scandalizzato dell'intervento di Napolitano sui Rom.
No, io non mi sono scandalizzato, ma
l'ha detto lei, eh.
Io ho detto che al di là della questione dei Rom e al di là di quello che ha detto Napolitano, ho detto che mi sembra un Presidente della Repubblica che ultimamente parla un po' troppo rispetto al ruolo del Presidente della Repubblica, cioè mi sembra un po' cerriero da questo punto di vista, ma lo dico con grande rispetto, sempre rispetto per tutte le istituzioni politiche, civili e militari, come ci insegna il nostro amico Borghezio. Però questo sto dicendo, non è che mi sono scagliato contro Napolitano,
no,
ho detto che parla, ma nemmeno scandalizzato, si figuri se mi scandalizzo per Napolitano, non mi scandalizzo
per nulla,
nemmeno per quello che ha detto la Maiolo prima, si figuri se mi scandalizzo per Napolitano, ma
vabbè,
nella maniera
allora,
più assoluta.
Ho capito male. Comunque, detto questo, Napolitano ha fatto molto e fa molto bene a intervenire così in questo momento politico, perché io sono scandalizzato dall'avere un Presidente del Consiglio come purtroppo, perché io non l'ho votato, però purtroppo me lo ritrovo, vero? Io telefono all'estero e tutti ridono.
Ma basta con questa storia. Ma chi sono i suoi interlocutori? Ma chi se ne frega dei suoi interlocutori esteri? Ma chi se ne frega, Stefano? Ma ancora con questa storia che all'estero ci dobbiamo vergognare? Ma basta con questa storia. Basta.
No, va bene.
Basta.
Allora niente.
Ma con chi parla lei?
Puttaniere che è vero, sta facendo vergognare.
Scusi, secondo lei chi vota Berlusconi chi è?
Come è un cretino.
Un cretino, dunque un idiota, diceva Rossa, là, come si chiama? Scusa,
Milva che ha intervistato,
intervistato qui il direttore Parenzo.
Voglio dire, nel 94 io lo posso anche capire uno che vota Berlusconi, no?
Ma adesso è un cretino, capire. Adesso è un cretino.
No, qui sbaglio.
Adesso è indifendibile.
Ho
adesso
capito, signor Stefano, secondo
come,
lei chi vota Berlusconi?
Veloci,
sì,
no?
Secondo lei chi vota Berlusconi chi è?
Come?
Cos'è chi vota Berlusconi? Me lo dica.
Gliel'ho detto prima.
E lo ripeta.
È un cretino.
Benissimo, andiamo avanti. Poi?
Ecco. Questa per la mia apertura mentale.
Sì.
La seconda è questa.
Beh,
no? La
io non condivido
prima,
assolutamente.
Lei è assessore alle politiche sociali.
Chi?
No?
Era.
Alle politiche sociali.
Poi l'ha fatta
ha
fuori
detto
la
che
signora Moretti.
I Rom rubano, generalizzando. Sì. Bene, io le dico, allora, lei è una politica, giusto? Lei, la Maiolo.
Sì, sì, certo che è una politica.
Bene, i politici rubano, quindi lei ruba come i Rom.
Ma che c'entra adesso?
No, e voglio dire, se si parla per generalizzazioni, generalizzazioni.
No, la Maiolo parlava senza generalizzare. Per esperienza diretta a Milano, per esperienza diretta, quella sua esperienza è questa.
Ma che vuol dire? Anche a me mi sono entrati in casa.
Ma che vuol dire?
Stava,
non è che ha detto che ogni Rom, non è che ha detto che ogni Rom milanese ruba. Ha detto la maggior parte dei Rom che io ho conosciuto ruba. E in più manda i figli a prostituirsi. Ci sono dei casi, ha detto di figli mandati a prostituirsi dai Rom. Questo ha detto la Maiolo. Per esperienza diretta a Roma.
Ma non conosce lei sulla totalità di quelli.
Ho capito,
italiani.
Ma voglio dire,
ma
se una. Abbia pazienza, la signora Maiolo è stata assessore.
Più grossa.
Ma non è in questo caso non è la sparata di uno che non sa le cose. La sua esperienza diretta le fa dire questo. E punto. Poi naturalmente si può opinare anche questo, si può dire che le ha sparate grosse, quello
ma
che vogliamo.
L'ho sparata grossa anch'io, perché io tutti quelli che conosco che votano Berlusconi sono dei cretini e io gliel'ho detto. La mia esperienza diretta mi dice che è vero.
La sua esperienza, tutte le persone che lei conosce che votano Berlusconi sono tutti dei cretini.
Perché se fossero furbi non lo voterei.
E non li frequenti, che bisogna fare?
Hai ragione, mi sto disintossicando.
Vabbè, la terza cosa, in che modo li sta disintossicando, no, per curiosità?
Non frequentandoli più.
Ah, lei ha adottato un metodo...
mio amico di Facebook che era della parte avversa, addirittura con la foto di Berlusconi
l'ha cancellato.
Mi ha bannato, capito?
Lo ha bannato?
Sì, mi ha tolto dall'amicizia.
Guerra tra Facebook, tra berlusconiani e anti-berlusconiani.
Cosa meravigliosa, Guelfi e Ghibellini nella tradizione italiana.
Vabbè, la terza cosa, velocemente, Stefano, che dobbiamo dare la linea.
Il 17 marzo,
sì.
No?
Alla seconda la presidente Marcegaglia. Il problema dell'Italia è il 17 marzo di festa.
Ma non è un problema dell'Italia. Ma non è un problema dell'Italia, non esageriamo. Ha detto una cosa, non è che ha detto il principale problema è evitare che venga celebrato il 17 marzo.
Ha detto una cazzata. Perché è inutile tenere un giorno, fare una polemica su un giorno, che peraltro dovrebbe essere una ricorrenza, eccetera, eccetera, va bene? Quando si mandano a casa gli operai per settimane a cassa integrazione, va bene?
Allora, no, però, dice,
quando
scusi.
C'è da lavorare, da lavorare. Gli operai vogliono andare a lavorare.
Ho capito,
sì, ma tutto il mese.
Ma che c'entra, Stefano? Ma lei sta facendo una polemica sterile, parlando della cassa integrazione, delle aziende che vanno male.
Però questa ha detto una cazzata e io lo devo dire.
Ma perché ha detto una cazzata? Così io non voglio difendere a priori la Marcegaglia, perché questa è la radio di Confindustria, non c'entra niente. Io guardo sempre, come sapete, le parole senza badare a chi le pronuncia.
Sì,
e in questo caso, e in questo caso devo dire la verità: una festa in più, ma basta con queste feste in più. Perché bisogna introdurre un altro giorno festivo, forse anche per un anno? Poi, come ho già detto, le feste vengono introdotte per un anno. Dopodiché chissà come va a finire, magari restano pure l'anno dopo, e perché non facciamo anche il prossimo anno, eccetera, eccetera. È una stronzata, punto. Che dobbiamo? Ma qui a Radio 24 ci siamo divisi su questo. Per esempio, il signor Barisoni, egregio conduttore, molto bravo, molto preparato di Focus Economia, come sapete,
come no?
Questa sera, qui sulla radio di Confindustria,
ha detto
che non è d'accordo con quello che sostiene la Marcegaglia, perché
tutto,
si tratta di una tantum, invece io dico che ha ragione la Marcegaglia.
Ma sulla radio di Confindustria abbiamo mandato anche bandiera rossa, cioè figurati qui, si può fare di tutto.
Ma Luca Teresa ha detto che la Marcegaglia è una cretina su questa radio, sì, poi dopo ci sono stati dei problemi, però insomma, traffico. Eccoci qui, 20:48, 800 24 00 24. Stefano, provincia di Pistoia, benvenuto in questa oasi di libertà totale che è la Zanzara, non so fino a quando.
Di libertà ma non di giustizia.
Vabbè, ci avete il numero di telefono, se c'è qualcosa
non so
c'è
fino a quando, perché prima o poi qui arriva la mannaia, poi.
Vabbè, scusi, volevo finire.
Sempre lui.
Secondo
la Stefano,
presidentessa Marcegaglia, nonché vostra... vostro faro illuminatore?
Beh, no, faro illuminatore, manco per niente. Azionista di riferimento.
Riotta e Marcegaglia, vabbè.
Che significa, scusi?
Cosa vuol dire? Non è mica Totò Riina, ma lo dice come se fosse, dice Riotta e Marcegaglia come se fossero due, cioè come se fosse Totò Riina. Ma che dice?
Perché ha fatto questo riferimento? Scusi, Stefano, mi faccia capire.
No, Riotta, semplicemente non ho niente contro Riotta. Semplicemente perché ho letto che è stato un pochino oggetto di discussione, via, nell'ambito del Sole 24 Ore.
Vabbè, sì,
come
insomma,
qualsiasi,
discussioni,
come capita qualsiasi
discussione
direttore,
all'interno di una testata, come è normale che sia, poi c'è stato un voto.
Direttore, voglio dire.
Vabbè, ma insomma, questo a chi interessa? Non interessa a nessuno le questioni interne del Sole 24 Ore, se ne occupa qualche giornale, ma è normale.
Infatti,
che
stavo parlando della Marcegaglia, sì? E dicevo che probabilmente lei si preoccupa perché il PIL non cresce per la festa del 17 marzo.
Vuol dire?
E vuol dire che ha detto una sciocchezza, per non dire peggio, voglio dire.
Ancora con questa storia, l'abbiamo già chiarita, Stefano, questa storia. Secondo lei ha detto una sciocchezza, secondo noi invece ha detto una cosa sensata, insomma. E non è che ha detto questa cosa come fosse la cosa più importante del mondo. Ha detto questa cosa perché è sbagliato introdurre, secondo lei, una festa, perché un giorno festivo in più è comunque dannoso per l'economia. Non mi pare una cosa così strana, insomma. Poi ci possono essere idee contrarie, per esempio, ripeto, Barisoni ha sostenuto oggi, sempre sulla radio di Confindustria, a testimonianza che si può tranquillamente avere un'opinione diversa da quella del presidente di Confindustria, ha detto che invece una tantum va benissimo e si può fare solo per un anno, punto e basta. Giorgio da Padova, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Buonasera. Niente, io volevo intervenire. Io sono, intanto sono un cretino di quelli che ha votato Berlusconi.
Anche un idiota secondo
esatto.
Milba.
Non si butti giù.
Dunque, no. Saluto anche Parenzo, che è mio concittadino. Dunque,
buonasera, Giorgio.
Io sono un elettore di destra da tanti anni, sono stato un militante da tanti anni e ho deciso di intervenire perché le parole della Maiolo mi hanno veramente fatto schifo. E vi spiego il perché. Non sui contenuti che riguardano le difficoltà di gestire i Rom, che sono sicuramente un problema, ma perché un politico, secondo me, che affronta o si prende l'onere e l'onore di gestire una città e gestire o comunque una situazione anche difficile,
non può paragonare, non può uscire da quello che è il suo ruolo dicendo sono persone ingestibili, sono, e fare il paragone che ha fatto con i cani, con i bambini, certo, tra l'altro, una cosa di cattivissimo gusto, perché altrimenti il passaggio successivo è che non si possono gestire e quindi bisogna eliminarli.
No, io, no. Ripeto, il passaggio successivo non è affatto quello dell'eliminazione, Giorgio. Però lei dice provocazione in provocazione si arriva a questo.
Sì, no, voglio dire che nel moltiplicare, cioè lei, dottor Cruciani, ha tutto il diritto, come posso fare anch'io, di vivere in una città, vivere i problemi che i Rom comunque danno per vari motivi, ed essere indignato e fare degli esempi e dei paragoni anche forti nel momento in cui si vuole evidenziare un problema. Ma uno che fa il politico, cioè che lo vuole fare per gli altri, il problema, oltre a farsene carico di questo problema, e quando vede che la soluzione è difficile da trovare, perché è oggettivamente difficile da trovare, non può uscirsene con queste frasi qua, perché svilisce il suo ruolo, svilisce quella funzione che lui dovrebbe avere di risolverlo questo
problema.
Io
però, Giorgio, adoro i politici che esprimono, sì, se stessi, e che non fingono.
Ma è vero, ma infatti si possono dire delle cose anche molto dure.
Ho capito, ha detto delle cose paragoni che pensa sui Rom a Milano da amministratrice, da un'esperienza personale. Poi c'è quella frase di paragone che riguarda, che riguarda i cani, d'accordo, ma uno può discutere, eccetera. Era un modo per far capire che non si lavano, eccetera, eccetera, che non hanno il senso del decoro urbano. E lei dice: si può persino insegnare a un cane come fare la pipì. Con i Rom è stato per me più complicato.
Cosa pazzesca.
Una frase, capisco, molto pesante, che susciterà polemiche, non c'è dubbio. Però la frase è questa, ed è l'esperienza diretta della signora Maiolo. Secondo lei è una frase razzista, signor Giorgio?
Com'è?
È una frase razzista, secondo lei, signor Giorgio? O comunque?
La frase è razzista, senza dubbio. Perché, come ha detto lei, tutto bene fino a quando non si generalizza in questo modo. Perché generalizzare... Io sono una persona di destra, quindi certe polemiche da parte di persone di sinistra che dicono come ha fatto in parte Parenzo, per quanto in questo caso avesse ragione nel partire di
tanto, bravo, Giorgio.
Ok. Nel momento in cui una persona di sinistra mi dice tu non puoi dire queste cose di roba perché non puoi generalizzare, è sbagliato, perché altrimenti non si va al nocciolo del problema. Però non si può neanche fare questo tipo di paragone, perché sennò la discussione sui contenuti si azzera, perché sennò cominciamo a rimpallarci il fatto che lei mi dice giustamente che non il decoro della città è vero, che loro non, al 99%
Ho capito perfettamente, Giorgio. La ringrazio. Andiamo però città, ad altri ascoltatori, perché dobbiamo chiudere. Domenico città, da Napoli, velocemente. Domenico, se
mi fa schifo il decoro della città.
No, come schifo?
Schifo questa idea del decoro della città.
Ma è un concetto fondamentale. Ma come stupidaggine?
Tu vuoi eliminare la povertà? Io voglio vederla, perché nelle società ricche ci sono anche i poveri.
Manca il decoro nell'amministrazione delle città italiane. Manca il decoro.
Volete avere tutte, no? Come al Monopoli.
Io odio le scritte, le eliminerei tutte.
E invece è bello, perché una città vive di contraddizioni, anche di sporcizia alle volte,
pazzo,
e di degrado.
Sei pazzo.
Tu vuoi eliminare il degrado, è la città perfetta,
insomma,
non esiste.
Vuoi eliminare il degrado, ti pare poco a te eliminare il degrado?
Perché un povero che chiede la carità,
ho capito, ma non si può raggiungere un risultato al 100%, però bisogna mirare al massimo
nella
del decoro
Russia
urbano.
Comunista non
ma
c'erano i poveri
decoro
per strada.
Ma che
nelle società occidentali,
questo,
moderne, capitaliste, ci sono
doveva
anche i poveri.
Doveva intervenire Domenico da Napoli, adesso il tempo è quasi finito. Domenico, ci scusi, dica pure.
No, prego. Buonasera. Allora, volevo dire dei ragazzi, dei bambini purtroppo che sono morti.
Che voleva dire?
La responsabilità, anziché di essere dei genitori,
sì,
secondo me il presidente della Regione Lazio e l'assessore preposto sapevano perfettamente com'era quel campo.
Lei dice dell'amministrazione locale, no, ho capito, ma certamente il tema della responsabilità, di chi è la responsabilità, per me in primis è dei genitori, quello che penso io, ma non parlo di responsabilità penale, parlo di responsabilità, certo, sui bambini. Ci sentiamo domani, caro Parenzo,
da Roma.
18:30, sì, da Roma, ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.